Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
Česmír Vispálek. Česmír Vispálek, zio di Zdeněk Zeman, visse una doppia vita alla Juve. Giocatore prima, allenatore poi, con la seconda esperienza molto più soddisfacente. Nato a Praga il 15 maggio 1921, venne influenzato dal padre, che vedeva in lui un grande campione, e dalla madre, invece molto attenta agli studi. Superò con successo le classi del ginnasio e quelle dell'accademia commerciale, per poi vedere spalancarsi davanti a lui le porte della prima squadra dello Sparta Praga, con cui vinse 3 scudetti per la gioia di papà Premsil. Nel 1944, durante la Seconda Guerra Mondiale, venne deportato nel campo di concentramento di Dachau, dove passò 8 mesi in condizioni estreme. Era uno scheletro vivente, con una casacca a righe che stringeva il filo spinato di un orrendo campo di concentramento nazista, raccontò. Centrocampista dotato di buona visione di gioco, giocò alla Juve nella stagione 1946-47, collezionando 27 presenze e segnando 5 gol. Poi Palermo e Parma, prima di appendere le scarpette al chiodo. Legato al capoluogo siciliano, iniziò lì la carriera da allenatore, per poi tornare in bianconero sotto la presidenza del suo amico ed ex compagno Giampiero Boniperti. Nel 1971, come allenatore delle giovanili, e dal 1971 al 1974, come tecnico della prima squadra, vincendo 2 scudetti e disputando nel 1973 le finali di Coppa dei Campioni e Intercontinentale. Nell'annata 1971-1972 ricevette inoltre il trofeo Seminatore d'Oro, unico allenatore non italiano, insieme allo svedese Nils Lidom, a essere stato insignito con tale riconoscimento. Chiuso il percorso da allenatore, rimase nella famiglia bianconera come osservatore, visto anche il suo particolare talento nello scovare giovani dal grande potenziale.
Eroi in bianconero. I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianconero.
È già vigilia verso la Coppa Italia, la gara contro il Genoa, la Juventus si prepara, Pirlo parla e sentiremo le parole del tecnico bianconero. Intanto, mentre De Laurentiis prova a spostare cose, partite, insomma, la Juventus si concentra su questa competizione. Buonasera Luigi.
Buonasera Marco, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Davide Ercolini in regia. Allora, quando parla De Laurentiis, noi abbiamo preso una bellissima abitudine qui, sì, a Terzo Tempo, sì, tra, sì, l'altro.
Per dare seguito anche a quanto,
ecco, quanto fatto gli amici romani.
Stimolante fatto da Roma oggi pomeriggio.
Ci sono state molte richieste, no?
Sì.
Presidente, voglio spostare il dentista. Presidente, vorrei posticipare il giorno di pagamento dell'affitto. Presidente, ecco, noi immaginiamo, visto che lui si occupa di cinema, ecco, immaginiamoci un film anche che abbia a che fare, no, con questo ennesimo capitolo di richieste rivolte a che cosa? Spostare fondamentalmente.
Perché delle partite, non giocarle, non lo so. Fate
titoli
voi
di film. Come chiamereste queste pellicole in grado di procrastinare eventi? Cioè, ad esempio, Transporter potrebbe essere.
Transporter è interessante. Sì,
ne ho,
sì,
trovato uno vecchio. È un film, è un fantasy thriller. Spostamenti progressivi del piacere si chiama,
sì,
del 74, potrebbe essere anche questo un titolo. Divertitevi, insomma, note vocali 340 54 25 324. Tu hai in mente qualcosa? Sì, ci pensiamo.
A me verrà venuto in mente Transporter, appunto, perché lui trasporta le date ovunque gli faccia un po' più comodo. Però io trovo veramente incredibile, ma non importa, ormai vale tutto, quindi giochiamoci sopra, che credo che sia la cosa più saggia da fare in questo momento, in attesa che però poi non salti fuori l'ASL di turno che sposta veramente la partita, visto che il CONI ha riconosciuto alle ASL la possibilità di fare questo. Quindi, al di là degli scherzi, bisogna poi fare attenzione fino all'ultimo, perché se poi il Napoli per un qualche motivo non può partire, ricominciamo con la solfa e non va bene, perché qui c'è un trofeo in ballo.
C'è in ballo, ovviamente, sì, la Supercoppa. La Coppa Italia comincia, ottavi di finale questa sera in campo, il Milan contro il Torino a San Siro. Come ti aspetti il cammino di questa Juventus in questa competizione? Che, sotto il profilo dell'impegno, ecco, dell'ambizione, ha preso anno dopo anno molta importanza, ecco, almeno stando agli obiettivi e anche a quello che poi è avvenuto, no? Considerando le quattro vittorie di Max Allegri in quella competizione, la finale dello scorso anno con Maurizio Sarri, e invece un Antonio Conte che preferiva, ecco, abbandonarla questa competizione.
Sì, credo che la Juve abbia dimostrato negli anni di crederci, con le cinque vittorie consecutive di Allegri, si è un po' arrivati alla riconsacrazione di questo trofeo, che è diventato ambito un po' da tutti proprio perché la Juve lo ha vinto cinque volte. Credo che quella sia stata un po' la svolta nell'importanza del trofeo, anche nel peso specifico che si dà appunto al fatto che è uno dei tre trofei che si mettono in palio in Italia ogni stagione. Però diciamo, una è la Supercoppa, che è una partita, ma la Coppa Italia era sempre un po' quello dimenticato, di riserva.
Quattro volte consecutive, giusto?
Poi ci sono le finali, eccetera. Quindi comunque molto spesso la Juve è arrivata in fondo. E credo che Pirlo l'ha detto anche oggi, insomma, l'obiettivo è quello di cercare di arrivare fino in fondo al cammino.
L'ha detto.
Pur cercando naturalmente di far ruotare nel limite del possibile i giocatori, perché ricordiamo che la Juve è rimasta con 14 giocatori di movimento più 4 under 23. Questa è la situazione che ha a disposizione Pirlo in questo momento, e che non può essere mutata, lo ripetiamo, insomma, per l'ennesima volta, a causa della bolla in cui si trova la squadra, almeno fino a domenica sera, aspettando appunto le prime indicazioni dei tamponi.
C'è una bellissima indicazione da parte del nostro amico, va bene. A spasso nel tempo,
straordinario.
Pino da Torino, continuate,
sì.
Il titolo di un film in grado di raccontare un po' questa voglia spasmodica da parte di Laurentiis
di spostare partite,
spostare cose,
non giocarle, quando è ora si gioca un'altra
lavorare
volta.
Temporalmente
non gioco più, me ne vado, era una canzone, però non importa. Dicevo, quindi sicuramente ci saranno rotazioni nel limite del possibile. Penso che giocherà Buffon e Chiellini, anche questo l'ha detto in conferenza,
di
in
Mina.
Intervista. E di Mina, non gioco più, me ne vado.
L'ascoltiamo dopo.
Esatto, questa potrebbe essere dedicata dalla nostra redazione ad Aurelio De Laurentiis. Che tanto
non gioco più, me ne vado. Vedi un po' se la trovi. Davide Arcolini in regia è prontissimo.
Lui è pronto sempre. Quindi così, vediamo, insomma, sono curioso di capire quanti giocatori cercherà di risparmiare, di non rischiare, perché comunque si gioca con il freddo, con squadre che comunque sono sempre motivate quando affrontano la Juve.
Te lo stai un po' scampando, saltando questo freddo, ultimamente.
Guarda, mi tocca di stare davanti alla televisione, ma non è che mi lamenti così tanto.
Abbiamo chiuso a meno 4, ti dico questo, contro il Sassuolo.
Contro il Sassuolo meno 4.
Da non sentire più proprio l'estremità.
Quel freddo umido, diciamo, che entra veramente nelle ossa in maniera inquietante, forse anche questo, magari qualche risentimento muscolare essere accentuato dal fatto che si gioca a delle temperature polari in questo momento. Però la Coppa Italia
dal
di gennaio...
dal ritornello, mi raccomando, perché è importante. Ce l'abbiamo? Adesso.
Comunque, nella mia testa la Coppa Italia di gennaio in notturna è in effetti uno dei momenti clou della stagione, perché di solito si gioca appunto a gennaio.
Lo scorso anno, ricordi, con l'Udinese fu una partita molto sarrista.
Sì. No, una delle migliori, esatto, di Coppa Italia. Ma insomma, la Juve gioca sul serio la Coppa Italia da anni ormai. Ripeto, raramente non è arrivata almeno in semifinale a giocarsela. Poi può capitare di uscire in semifinale, di perdere la finale come è successo l'anno scorso appunto ai rigori proprio con il Napoli. E vediamo, insomma, che cosa succede quest'anno, però penso che l'obiettivo sia quello, insomma, di arrivare fino in fondo.
Un gioco più bello, sentiamo.
Un gioco più bene fatto.
È proprio così, scherzi a parte, grazie a Davide per aver scelto, cioè, il momento un po', in grado anche di sintetizzare. De Laurentiis ci sta abituando un po', no, a questo tipo di uscite che fanno anche sorridere. Torniamo leggermente seri, andiamo ad ascoltare l'intervento al canale ufficiale bianconero di Andrea Pirlo verso la gara di domani contro il Genoa di Coppa Italia. Sentiamo.
Una partita importante, inizia la Coppa Italia, sembra che sia una competizione che all'inizio non interessa nessuno, poi quando vanno di là in là i turni, quando si arriva poi alle finali, piace a tutti giocarle, quindi per arrivare fino in fondo bisogna cercare di vincere questa partita di domani sera.
Non sono frasi di circostanza, lo dice davvero, anche perché Andrea Pirlo appunto credo che tenga anche a questa competizione.
Certo che lui al primo anno sulla panchina in generale, della Juventus in particolare, e sa benissimo che i confronti col passato sono sempre dietro l'angolo, quindi essere in corsa. Adesso c'è la Supercoppa, che sarà il primo trofeo, sempre che si giochi il 20 di gennaio, come tutti ci auguriamo. La Coppa Italia è da tenere lì fino all'ultimo turno, possibilmente, insomma, perché è un obiettivo che comunque, ripeto, dà prestigio e dà trofei, perché in Italia non è che puoi vincere chissà quanti trofei, questi sono, e quindi più ne metti in bacheca e meglio è, anche perché diciamo che l'abitudine a vincere la Coppa Italia è una cosa abbastanza recente della Juve, arrivato principalmente,
esatto,
con Allegri.
Con Allegri,
esatto, che ha dato proprio un tono di importanza, ripeto, a questa competizione, che prima era un po' diciamo l'opportunità per le deluse della stagione, per quelli che si giocavano l'ultima chance per entrare in Europa, eccetera eccetera. Adesso è diventato giustamente un trofeo che va messo in bacheca ed è importante, non dico come la Coppa dello Scudetto, perché comunque il campionato si gioca su tante partite, giochi due volte contro di tutti, quindi sicuramente premia di più la continuità, però la Coppa Italia ha un altro fascino, un'altra formula, ma ci sono nazioni in cui è un'importanza, sì, notevole, a partire dall'Inghilterra, ma anche in Spagna, insomma, è solo in Italia,
in particolar modo in Inghilterra, è vero, ma sì, anche, sì, in Spagna,
è solo in Italia che siamo, ma in ritardo, guarda, però
c'è,
ci arriveremo.
Non ricordo esattamente, una proposta che comunque condivido, ecco, magari lasciare anche un posto alla competizione europea più importante proprio alla detentrice del titolo della Coppa Italia, la vincitrice del trofeo. Potrebbe essere un'idea per valorizzare questa competizione invece che ritagliare un posto sì importante comunque in Europa League.
Sì, io sono assolutamente d'accordo sul fatto che Champions vuol dire che hai vinto qualcosa.
Campioni.
Quindi o sei campione d'Italia o hai vinto la Coppa Italia, visto che la Coppa delle Coppe è stata eliminata.
Questa sarebbe anche
tempo,
una cosa che dal punto di vista sportivo darebbe la possibilità a una squadra della cadetteria addirittura di ambire alla Champions, no? Potenzialmente.
Sì, esatto. È molto aperta come formula la Coppa Italia rispetto al campionato, che è chiuso ovviamente dalle partecipanti. Ma la Coppa Italia invece addirittura dalla C puoi partire e arrivare volendo. Cosa aveva fatto l'Alessandria, è arrivata mi sembra in semifinale col Milan qualche anno fa, quindi succedono queste cose.
E poi c'è la Coppa Italia di C, che è un'altra cosa,
però ci, sì, sono nei turni estivi, diciamo, uno si può qualificare anche alla Coppa Italia principale, chiamiamola così. Sicuramente la parola Champions qualcosa dovrebbe voler dire,
cioè, l'Italia quindi ne manda tre,
esatto,
ne manda quattro,
ne manda una, cioè, dalla Coppa Italia,
una dalla Coppa Italia,
dal campionato.
E la Coppa Italia diventa un trofeo
anche perché
è più importante addirittura del campionato, per
prima aspetti, dell'Europa
per certe
League,
squadre.
Prima dell'Europa League c'era un trofeo apposta per la Coppa, il vincitore della Coppa Nazionale, che era la Coppa delle Coppe. È stato eliminato e si è deciso che quella Coppa lì era più assimilabile alla Coppa UEFA che non alla Coppa dei Campioni. Io onestamente non sono d'accordo, anche perché
sono d'accordo con te,
la Coppa Italia ti dà quella dimensione lì di saper giocare quel tipo di partita di eliminazione diretta, che poi,
esatto,
sono il fascino della Champions League, perché ci sono i gironi che sono importanti. Ma insomma il fascino della Champions League sono soprattutto le gare a eliminazione diretta, e quindi è anche giusto che si arrivi a una formula, cioè a una competizione che si decide con l'eliminazione diretta da un'altra competizione che si decide con l'eliminazione diretta. La troverei una cosa anche sportivamente logica. Certo è che sarebbe un po' aprire le porte al punto interrogativo su chi si qualifica in Champions, poi, mentre così un po' la blindi sul campionato di Serie A comunque,
le prime tre.
Sì, esatto, però sai, il quarto posto
fino a qualche anno fa sono state tre, basta,
esatto, poi c'è stata proprio la politica di Andrea Agnelli che ha portato al quarto posto come possibilità, ha riportato il quarto posto come possibilità per andare in Champions. Però ripeto, non ci vedrei nulla di male, anzi lo troverei una cosa saggissima mettere un posto in Champions dalla Coppa Italia, però così non è per adesso, e quindi rimane un trofeo importante che dà comunque, per chi non ha possibilità di arrivarci tramite il campionato, di andare in Europa tramite questa competizione.
Tu condividi un po' la scelta della Juventus, praticamente da Lippi in poi, che vince nel 94-95 una Coppa Italia, poi quella successiva bisogna andare ad Allegri, praticamente, al 2014-2015. Ecco, tutto quell'arco temporale intermedio, tra cui anche il lavoro di Antonio Conte, ma non solo, di non dedicarsi, cioè c'è stata la volontà di non dedicarsi in maniera particolarmente, ecco, impegnativa nei confronti di questa competizione, che poi è diventata, l'abbiamo detto, no? un obiettivo dichiarato anche della Juventus, pronti via.
Sì, diciamo che con l'epoca di Conte era proprio diventata l'opportunità per quelli che non giocavano in campionato. Anche la finale che la Juve ha perso l'ha persa con, sì, le riserve, diciamo, cioè si è dato questo tono alla Coppa Italia
contro il Napoli,
cioè,
di,
esatto,
Mazzarri, se non sbaglio,
la squadra, infatti lì c'era anche stata qualche polemica un po' sul fatto che almeno in finale poteva schierare qualche titolare in più, però lui nella sua idea di gestione della rosa c'era questo: siccome mi servono un po' tutti i giocatori, me li tengo buoni tra virgolette
utilizzandoli in Coppa Italia, dando loro questo palcoscenico che comunque porta una finale prestigiosa all'Olimpico, in diretta TV con tanti spettatori, eccetera, eccetera. Quindi quella può essere una gestione. Mi sembra che Allegri abbia fatto un po' una via di mezzo per arrivare comunque a portarle a casa le Coppa Italia. È vero che c'era un'ampia rotazione, ma sempre con un'ossatura importante della squadra, cioè non si è mai messo tutti i giovani o comunque tutte le riserve contemporaneamente, sì, per avere proprio la possibilità concreta di arrivare fino in fondo. Poi, come ha detto Pirlo, abbiamo sentito adesso, quando poi arrivi in finale ci vorrebbero essere tutti, insomma.
È vero, guarda, poi ne abbiamo vissute due di finali, una contro il Milan da inviato a Roma e una contro la Lazio. È un'atmosfera davvero da finale, quella che si vive all'Olimpico di Roma, tra l'altro con presentazione di cantanti, ecco, diventa veramente un evento nell'evento, che probabilmente non vedremo, considerando gli sviluppi, ma mai dire mai, no?
Mai di magari una parziale riapertura quando partono le vaccinazioni, sarà possibile, chi lo sa, non andiamo troppo avanti, perché tanto qua
rimaniamo qua.
I film anche ci sono da dire, gli spostati, Massimiliano da Liverpool. E poi vi chiedo, ma per gli spostamenti non c'è bisogno dell'autocertificazione?
Non più, per coloro che sono in zona gialla, no, se non sbaglio.
Chiedo per un amico con la barbetta, dice lui, Massimiliano da Liverpool, sempre simpatico, l'autocertificazione, beh sì, per arrivare da Napoli a Torino.
No, lì non si può proprio, non ci si può proprio spostare.
Non ci si può spostare, neanche con l'autocertificazione, perché le regioni... No, noi siamo gialli, non so come la Campania, quindi in questo momento si potrebbe, però bisognerebbe andare a vedere come le Emilia-Romagna...
Da regione a regione non puoi, solo per comprovate esigenze
lavorative. Sarebbe una comprovata esigenza lavorativa, salvo impedimenti. Insomma.
Ecco, legittimi o meno, siamo partiti un po' leggeri, perché ci ha fatto ridere un po' anche il come è stata chiusa la trasmissione dei nostri colleghi di Roma. Per quanto riguarda le parole del numero uno del Napoli, torniamo ancora seri per quanto riguarda le parole di Pirlo, intervistato dal canale ufficiale Bianconero, sentiamo.
Ma no, a parte quella gara con la Fiorentina, anche le gare prima avevamo fatto un buon gioco, una buona intensità, e quindi la partita con la Fiorentina è stata un po' un fulmine a ciel sereno, però capita quando giochi così tante partite, però... Da lì siamo ripartiti, ci siamo ricompattati e siamo adesso qua.
Un fulmine a ciel sereno, considerando quella sfida contro la Fiorentina. Prima parla, insomma, meglio che vacanza, no? Che nominare quel concetto.
Sì, no, il fulmine a ciel sereno non è che escluda il concetto di vacanza, nel senso che lui probabilmente non si aspettava che la squadra andasse in vacanza prematuramente, ecco, forse questa potrebbe essere una spiegazione. Anche perché in effetti c'era stata una crescita piuttosto evidente dal secondo tempo del derby in avanti, che poi si è interrotta bruscamente in quella partita. Adesso abbiamo ripreso con le tre vittorie consecutive, di cui una importante con il Milan, un'altra altrettanto importante comunque con un'avversaria sempre pericolosa come il Sassuolo, con cui l'anno scorso la Juve non ha vinto, quindi questo va ricordato, e quindi ogni tanto si dice abbiamo
andato e ritorno,
ha battuto Sassuolo in casa, si calma, non era così scontata come cosa, e quindi adesso
un po' meno Scansuolo,
un po' meno Scansuolo, sì, quella fa ridere, ma non importa.
Lasciamola stare. Altre parole di Andrea Pirlo presentando la gara contro il Genoa di domani allo stadio, sentiamo.
Ma la forza che abbiamo messo in campo, soprattutto mentale, perché dobbiamo ripartire bene dopo la sconfitta con la Fiorentina, quindi abbiamo chiarito bene quali fossero gli obiettivi e da lì siamo ripartiti con forza, cercando di pensare solo a noi stessi e di fare bene le nostre partite.
Ancora Andrea Pirlo, parlando delle caratteristiche dell'avversario, il Genoa.
Sì, loro verranno per cercare di difendersi bene, magari con una linea da 5 in fase difensiva, per cercare poi di ripartirci in contropiede. L'abbiamo vista nel video in questi giorni, quindi la stiamo preparando al meglio per essere pronti domani sera.
Che gara ti aspetti dal punto di vista dell'impegno della squadra che verrà scelta con qualche rincalzo e con delle... Insomma, delle scelte importanti annunciate da Andrea Pirlo in difesa, giocheranno Bonucci e Chiellini.
Sì, Buffon e Chiellini in porto, non so se gioca Bonucci anche, non so, perché prima guardavo su Sky che dava Dragusin come titolare dal primo minuto, potrebbe anche essere, però credo che comunque fondamentalmente se gioca Cristiano Ronaldo e
sì,
immagino...
Buffon certamente con Giorgio Chiellini.
Se gioca Cristiano Ronaldo, come immagino che succeda, vuol dire che le cose si fanno sul serio, insomma, certo. Quindi penso che quella sia la garanzia, ma in generale, ripeto, si è visto negli ultimi anni che la Juve, la Coppa Italia, gioca sul serio a prescindere da quante seconde linee possano scendere in campo, ma questo vale lo stesso per il Genoa, perché il Genoa altrettanto ha delle partite di campionato importanti per altri obiettivi stagionali, ma altrettanto pesanti da raggiungere, e quindi la rotazione viene fatta anche di solito dall'avversario. Ecco, diciamo, le uniche. Si inizia poi dalle semifinali a vedere i titolari davvero da tutte e due le parti. Prima, onestamente, viene vissuta sì come una competizione importante che ti dà la possibilità di arrivare fino alla finale di Roma, però insomma con un'ampia rotazione, come giusto che sia, specie in questo momento in cui devi giocare ogni tre giorni e hai appunto nello specifico della Juve, ripeto, 14 giocatori di movimento più 4 ragazzi dell'Under 23 a disposizione, è una situazione obiettivamente abbastanza di emergenza e quindi Pirlo farà il limite delle rotazioni possibili senza stravolgere l'identità della squadra, che comunque ha delle difficoltà oggettive ad arginare un po' le squadre che giocano in contropiede, perché i problemi nascono sempre nella stessa maniera, insomma, di questo distacco tra la fascia, tra la linea difensore e quella del centrocampo in cui si infilano gli avversari. Quindi Genoa penso che farà questo tipo di partita cercando di sbilanciare la Juve per colpire in contropiede, come per esempio ha fatto la Fiorentina, come stava per fare il torno nel derby con Zaza, come abbiamo
ha
visto
provato anche a fare un po' il Sassuolo.
Ha provato anche il Sassuolo addirittura in contropiede all'84esimo, 85esimo, ha avuto quasi l'occasione per pareggiare ancora il 2-2, quindi insomma in tante occasioni abbiamo visto questa situazione riproporsi in campo e la Juve dovrà fare attenzione, perché qui poi c'è l'eliminazione secca e quindi gli errori si pagano ancora più cari.
Eh sì, si pagano anche gli infortuni, oltre a quello che hai detto per quanto riguarda la bolla. Ne parla Andrea Pirlo, sentiamo.
Sì, stiamo valutando adesso chi sta bene, gli infortunati che purtroppo non potranno essere della partita, però rientrerà Giorgio, che si sta allenando con noi ormai da un po' di tempo. Gigi partirà dall'inizio e poi gli altri valuteremo domani mattina.
Ancora parole per quanto riguarda Andrea Pirlo sul match, sentiamo.
Una partita importante, inizia la Coppa Italia, sembra che sia una competizione che all'inizio non interessa nessuno, poi quando vanno di là in là i turni, quando si arriva poi alle finali, piace a tutti giocarle, quindi per arrivare fino in fondo bisogna cercare di vincere questa partita di domani sera.
Vabbè, l'abbiamo rimarcato. Ma
ribadiamo
il concetto,
perché comunque alla fine il concetto forte di questa intervista è proprio questo, cioè che la Coppa Italia va giocata per arrivare fino in fondo, e quindi qualunque formazione venga messa in campo da Andrea Pirlo, evidentemente l'obiettivo è quello di passare il turno. Ovviamente, come sempre, azzeccare la formazione della Coppa Italia è sempre un po' un terno all'otto, anche perché non essendoci stata conferenza stampa.
Ti aspetti Dragusin quindi in mezzo?
Ma prima guardavo così appunto in, come si dice, in bassa frequenza quello che passava sul video di Sky, e dava appunto Dragusin come titolare con Demiral spostato a destra, Dragusin e Chiellini i due centrali, a centrocampo Bernardeschi esterno, e questo dovrebbe essere insomma un'ossatura della squadra che potremmo vedere domani sera. Sono curioso insomma di capire, anche perché obiettivamente mi aspetto che lì non giochi tutta la partita, ma che inizi a mettere minuti importanti, perché penso che Lukaku lo possa marcare soltanto lui in assenza di De Ligt.
Quindi, propedeutica la presenza di Chiellini.
Secondo me sì, secondo me sì, lo dicevamo anche ieri sera, credo proprio che Chiellini sia l'unico che ha le caratteristiche fisiche e di esperienza insomma per gestire un giocatore come Lukaku, gestire tra virgolette naturalmente, perché metterlo uno contro uno contro la coppia Bonucci-Demiral potrebbe essere un po' più pericoloso, per quanto sia Demiral che Bonucci siano ottimi difensori, per carità, però Chiellini ha più le caratteristiche del marcatore, e quindi sarebbe molto importante che domani sera facesse almeno un'oretta in modo da scaldare i motori e poi magari fare una staffetta con Bonucci. E Demiral appunto in questo caso potrebbe giocare, anche provare a fare il terzino destro in modo da metterlo poi con l'Inter, il terzino destro, provarlo in Coppa Italia a destra in modo da vedere se può farlo con l'Inter, e a sinistra metterci Danilo per avere una linea difensiva di tutti i giocatori con un certo peso, esperienza internazionale, ecco, perché in quel modo insomma starebbe fuori fra botta, ecco, contro l'Inter, in estrema sintesi. Questa potrebbe essere l'idea, però andiamo a vedere.
Inter-Juve, Juve-Inter, De Ligt Bonucci, lo scorso anno con la squadra di Maurizio Sarri riuscirono a neutralizzare Lukaku, e quindi insomma non ci saranno questi due interpreti ovviamente in virtù della positività di Matthijs De Ligt, ed è quello un po' il pericolo più grande, no? È l'incognita altrettanto importante da cercare di risolvere per quanto riguarda Andrea Pirlo e la formazione di Antonio Conte, che come arriva secondo te a questa gara? Ne parleremo anche nel corso della puntata dell'Inter, e anche faremo un focus attento su Demiral.
Sì, sicuramente l'Inter, dopo aver perso una partita e pareggiato un'altra, arriva con la Juve, intanto tre lunghezze.
Dopo otto, se non sbaglio.
Dopo otto vittorie consecutive. Ha perso un pochino di terreno rispetto al Milan.
Un po' di smalto anche.
Esatto, un po' di smalto. C'è questo problema economico che ormai oggi è venuto fuori, sì, anche sulla Gazzetta dello Sport, per cui in effetti gli stipendi all'Inter vengono pagati un pochino in ritardo, per usare un eufemismo, un pochino in ritardo, e si sa che quando ci sono queste situazioni la gestione diventa poi difficile, però sappiamo anche che Conte è un allenatore che sa fare, come si dice, spogliatoio, sa tirarsi dalla propria parte i giocatori e crea quasi un patto di sangue, almeno con il gruppo forte della squadra. Quindi io mi aspetto che comunque questa partita, a maggior ragione in questo momento, abbia un significato quasi simbolico per l'Inter, come a dire noi ce la giochiamo nonostante tutto, nonostante le difficoltà, gli infortuni, tutto quello che volete, e la Juve insomma il banco di prova, come si sa sempre, per questo tipo di ambizioni. E quindi sicuramente sarà una partita, una vera e propria battaglia in cui ci sono in palio più che i tre punti che dice la classifica.
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
Terzo tempo.
E rieccoci ancora insieme, ancora in diretta, 19:33 minuti, mentre un nostro amico ci segnala l'ufficialità del passaggio di Kevin Strootman al Genoa. Domani sosterrà le visite mediche, lo ricordi, alla Roma, ottimo centrocampista olandese.
Sì, poi ha avuto un grave infortunio e questo lo ha condizionato, però sicuramente è un giocatore importante, insomma, se è tornato, ha fatto questa esperienza al Marsiglia, se è tornato ai suoi livelli, diciamo per la fascia di classifica del Genoa, è un giocatore che fa altro.
Non è vecchio, 30 anni, è nel pieno.
Un giocatore che fa altro che la differenza.
Problemi fisici, però è un giocatore certamente di alto livello, che piaceva anche alla Juventus, tra l'altro.
Sì, c'è stato un momento in cui sembrava davvero che si potesse fare questo passaggio dalla Roma, poi invece è arrivato Pjanic, se non sbaglio, erano quegli anni lì più o meno.
Quindi, più o meno sì.
E quindi sicuramente, certo che tra Juve e Genoa, diciamo che gli spunti di mercato non mancano mai, perché adesso...
Ma Scamacca!
Ecco!
Che ha a che fare col Genoa, ma soprattutto ha a che fare col Sassuolo, di cui si parla tantissimo, con una richiesta importante da parte dei neroverdi, tra i 20 e i 25 milioni, sembra a buon punto l'affare. È l'attaccante che serve alla Juventus. E poi ti chiedo anche se il problema a Paolo Dybala, 15-20 giorni fuori, in un certo senso sta facendo accelerare il mercato rispetto alla scelta di un attaccante.
Sì, non bisogna farsi tra virgolette strozzare però da questo, perché comunque abbiamo visto che Kulusevski la seconda punta la può fare. Quando tu fai un mercato estivo e metti a disposizione tre soli attaccanti all'allenatore, metti in conto che ci sia un momento di difficoltà come questo. Però onestamente 20-25 milioni per un giocatore che si sta affacciando al grande calcio, che ha fatto delle belle cose in Coppa Italia, certo, una doppietta anche nel derby, nel turno prima di questo di Coppa Italia che il Genoa ha giocato, quindi sicuramente un giocatore che ha delle qualità, però da lì a dire 20-25 milioni in una situazione,
certo,
economica come questa, mi sembra
emergenziale, davvero, praticamente
una forzatura, tanto più che la Juve di fatto ha già un accordo con Milik per giugno, quindi sarebbe un'emergenza che dura 6 mesi. Certo che in 6 mesi succede di tutto, perché ti giochi tutto.
Avresti preferito un Quagliarella?
Io sì, credo che quella sarebbe stata, solo che se lui non voleva stare 6 mesi ma di più di contratto, la Juve, certo, ovviamente per lo stesso motivo non poteva offrirgli, però...
Un Pavoletti,
però sì, sono tutti giocatori, alla fine la Juve ha bisogno di un centravanti per fare, tra virgolette, numero in questo momento, in attesa che
sì, per far anche rifiatare.
Per far rifiatare.
Morata, Ronaldo, anche Dybala.
Quello che dico, adesso non essendoci Dybala dovrebbero giocare sempre, adesso non so, magari domani Ronaldo riposa,
c'è Kulusevski
che può fare la seconda punta, però resta il fatto che la Juve un centravanti che riempie l'area non ce l'ha, neanche Morata, cioè Morata lo fa, però
c'è Morata che fa quel lavoro là,
però se manca lui, diciamo che non c'è un altro che può farlo, e quindi poi devono sopperire con le loro caratteristiche, vari Chiesa, Kulusevski, McKennie, Ramsey, che sono
ieri
giocatori.
Marcello
che...
Chirico ci ha detto quanto stia rimpiangendo Mario Mandzukic.
Quello sicuramente è stato, non so se un errore, però alla fine quando arrivi alla rottura c'è sempre qualche motivo che probabilmente noi non conosciamo nel rapporto con la dirigenza, perché altrimenti onestamente non me lo spiego che un giocatore che ha queste caratteristiche anche morali venga, sì, messo da parte così in fretta.
Allora, il film potrebbe essere quello, l'abbiamo detto, Gli Spostati. Poi, oltre a un film, ci sarebbe anche una canzone, ci scrive un nostro amico. Ricordateci da spostare una macchina.
E come no? Guarda, ne stavo parlando adesso, guarda, mi è testimone Marco, perché poi sembra che voglio vantarmi proprio di questo. Cioè, c'è da spostare una macchina di Francesco Salvi, sicuramente
C'è da spostare una partita. Suggerisce Massimiliano da Liverpool.
Sì, sì, c'è da spostare una partita.
De l'ascolteremo, l'ascolteremo. Nel corso della. Non solo una, ecco. Questo è il desiderio. Ce l'abbiamo? In collegamento telefonico, ringraziamo per la presenza Fabiana Della Valle. Buonasera, Fabiana, ben ritrovata.
Ciao, buonasera a tutti.
Ti chiediamo, pronti via, che idea ti sia fatta tu delle parole di De Laurentiis, che vuole spostare un po' tutto, adesso anche la finale di Supercoppa, ci stiamo anche scherzando un po' sopra, però insomma non perde il vizio.
No, insomma, veramente mi sembra una situazione paradossale per certi versi, cioè adesso mi sembra evidente che già con il calendario che c'è sia difficile spostare anche una sola cosa o cambiare anche... fare qualsiasi minimo aggiustamento, tant'è vero che non si riesce a trovare una data, almeno ancora non è stata trovata, per recuperare Juventus-Napoli di campionato, quindi di conseguenza, cioè, che adesso si venga a chiedere anche lo spostamento di una partita, peraltro già fissata con i diritti e tutto quanto, insomma, mi fa un po' mi fa un po' sorridere, ecco, insomma, mi sembra assolutamente fuori luogo, ecco.
Sì, noi la buttiamo in scherzo, però sappiamo sempre che c'è la possibilità che questo accada, perché visti i precedenti e vista la sentenza del CONI, se l'ASL di Napoli, per qualunque motivo, adesso non ci sono gli estremi in questo momento, però il 20 gennaio c'è ancora qualche giorno di mezzo, non si sa mai cosa capita. Ecco, io ti chiedo se non ti, diciamo, fa torcere un po' la bocca questo fatto che anche le ASL possano fare un po' come gli pare, perché abbiamo visto che con lo stesso numero di giocatori le ASL di Torino e Milano hanno ragionato in un modo, l'ASL di Napoli ha ragionato in un altro. Cioè, la sentenza del CONI alla fine butta un po' nel libero arbitrio delle ASL le decisioni sulle partite. E adesso che sta arrivando la famosa, famigerata terza ondata del Covid, questo può essere un'insidia sempre dietro l'angolo, anche se mi sembra, e questo volevo chiederti, che ci siano 19 squadre che comunque abbiano fatto una specie di patto e che lo rispettano, e poi c'è un'altra che fa un po' a modo suo.
Sì, esatto, cioè alla fine, cioè, io ho già detto come la penso sull'argomento, cioè per me se ci sono delle regole, le regole vanno rispettate, anche perché appunto se finora le squadre tutte praticamente si sono, tranne una, come dici giustamente tu, si sono comportate in un certo modo, a tutte a turno è capitato di avere problemi, la Roma, parliamo del Genoa, il Milan, l'Inter, la stessa Juve, e si è sempre giocato, secondo me questa sentenza crea comunque un precedente pericoloso, perché adesso nel momento in cui un'altra ASL, finora non è successo, però un'altra ASL si metterà a bloccare, deciderà di bloccare una partita, insomma, poi andiamo nel caos totale, insomma. Quindi io credo che anche per questo motivo bisognerà stare adesso anche molto attenti a prendere la decisione giusta, perché insomma comunque non si può pensare di rinviare la Supercoppa, insomma, per delle motivazioni che comunque, insomma,
sì, si parla anche del pubblico, possibile ritorno, certo.
Sì, ripeto, ci sono dei problemi, è un campionato complicato quest'anno per tutta una serie di motivi, si è accettato di giocare così rispettando le regole, quindi a un certo punto bisogna andare avanti, insomma, non credo che a nessuno faccia piacere giocare la Supercoppa il 20 di gennaio insomma in questa condizione, con questo clima e tutto quanto, senza pubblico, però e cosa vogliamo fare?
Tant'è.
Così è, cioè, se si vuole andare avanti bisogna, cioè, e poi appunto hanno accettato loro, le società, perché comunque anche le società stesse hanno accettato, perché comunque sarebbe stata già una perdita così, ma sarebbe stata una perdita ancora maggiore, insomma, decidere poi di sospendere il campionato, non giocare, eccetera eccetera, quindi insomma bisogna accettare alla fine anche gli aspetti negativi, insomma, e considerare comunque gli assenti per Covid come degli infortunati.
Certo. Così assimilabili a quello, un po' stato il patto, no, fatto in fase, esatto, di protocollo,
anche perché,
no?
Insomma, adesso voglio dire, la Juve che cosa dovrebbe dire, insomma, dire no, non voglio andare a giocare con l'Inter perché mi mancano De Ligt, Cuadrado e Alexandro, insomma.
Sottoscrivo ogni parola, sì, sì, assolutamente. Sì. Ti chiedo, domani sera farà freddo allo Stadium, ci sarà, decisamente, ci sarà Giorgio Chiellini, ci stiamo chiedendo se sia anche, in un certo senso, un modo per testare il capitano bianconero verso la gara contro l'Inter, oppure no?
Ma non lo so, cioè, perché Giorgio comunque manca da un po', ecco, non, sicuramente domani comincerà a mettere i minuti nelle gambe. Io faccio fatica a pensare che, visto anche come è stato gestito finora, lui possa giocare comunque due partite consecutive. Quindi secondo me domani lui comincerà e poi comunque sarà un modo per far riposare, insomma, giocatori comunque che hanno diciamo dato tanto in quest'ultimo periodo, come Danilo Bonucci, perché io non me li immagino in campo domani. Però non sono così convinta che Giorgio possa giocare dall'inizio anche con l'Inter, ecco, perché sarebbe, viste anche le sue condizioni fisiche, insomma, ci si va con i piedi di piombo e quindi secondo me è meglio fare le cose per gradi, e quindi non credo che possa avere la tenuta per giocare due partite di fila.
Ricordate lo scorso anno quando si mette in campo da solo col Brescia?
Sì, sì,
esatto,
sì. Sarri. Sì, sì. No, però guarda, su questo tema qua anche io credo che non possa fare 90 minuti, però se fa un tempo 60 minuti io me lo terrei sempre Chiellini per marcare Lukaku. Io questa è la mia idea, perché come diceva Allegri, Cavallo Vecchio lo mette in campo e lui sa quello che deve fare. Oltretutto domani sera pare che giochi Demiral terzino destro, che non avrebbe tanto senso in assoluto, visto che comunque piuttosto fai giocare un giovane se non hai necessità di provare Demiral lì. Non ci sarebbe
Avrebbero fatto giocare, credo, Di Pardo che però è qualificato.
E quindi non può.
Hanno scoperto di avere Fagioli e Di Pardo squalificati, e quindi oltretutto sono anche in difficoltà per questo motivo. Quindi poi io credo che Demiral abbia anche bisogno di giocare lui in questo momento, insomma, perché visto che è stato fermo a lungo, quindi un'altra partita secondo me non gli fa male di fila. Poi sono d'accordo con te che ovviamente lo devi mettere in una posizione che non è la sua, però vabbè, Coppa Italia contro il Genoa e quindi ci può stare, ecco.
Ti leggo questo messaggio per quanto riguarda il mercato, che ci scrive Pino da Torino. Secondo me il quarto attaccante serve anche come alternativa tattica, nel senso di avere uno che magari negli ultimi 20 minuti stia lì in mezzo all'area a smorzare i cross, fare qualche torre, magari qualche gol. Con le difese chiuse, con i 5 cambi può essere fondamentale. In questo Pavoletti sarebbe perfetto, questa è l'idea del nostro ascoltatore Pino. Nelle ultime ore invece anche su Gazzetta è stata rilanciata con forza l'ipotesi Scamacca, cioè la Juve sta andando verso un giocatore esperto oppure verso un giovane da valorizzare, perché siamo proprio agli estremi con Pavoletti e Scamacca,
sì, esatto,
da questo punto di vista.
All'inizio aveva prevalso questa linea anziana, mettiamola così,
Pagliarella anche, sì.
Che sembrava, insomma, che si volesse puntare su un giocatore, diciamo, già
esperto,
fatto e finito, insomma, che arrivava però per prenderlo per 6 mesi. Dopodiché secondo me si sono fatti anche 2 conti, parlando anche con Pirlo e tutto quanto, hanno capito che forse non è nemmeno, cioè comunque prendere, magari, ecco, se Quagliarella avesse detto sì sarebbe stato diverso, perché era un altro tipo di giocatore, comunque non aveva bisogno ovviamente di ambientarsi e tutto. Però ecco, io credo che andare a prendere un giocatore di una certa età, se cui, anche per fargli un contratto breve, infatti che poi è difficile trovare un giocatore che ti viene per 6 mesi, poi sapere comunque che tra 6 mesi ti ritrovi a dover fare nuovamente mercato, comunque a dover cercare un altro attaccante, è meglio comunque puntare sul giovane, trovando ovviamente una formula che permetta alla Juventus di non dover, come posso dire, insomma, che non, di poter stare nei parametri che si è fissata sul mercato, insomma, perché comunque ricordiamo che questo è un mercato complicato per tutti,
sì.
Ecco, insomma.
Avrà inciso l'infortunio di Dybala sulla scelta di Scamacca, eventuale?
Ma io credo che loro ce l'avessero già in testa prima dell'infortunio di Dybala.
Sì, affrettare le cose adesso, in questo modo, magari.
Cosa?
Più che andare sul giocatore, magari andarci con questa forza, con questa velocità.
Sì, certo, ovviamente il fatto di sapere già in questo mese è comunque delicato, perché si gioca sempre ogni 3 giorni. Di non avere comunque Dybala e poi comunque punto interrogativo, cioè nel senso, sappiamo che starà fuori 15-20 giorni, ma era già in una, diciamo, era già nella fase che stava recuperando la forma, quindi poi dovrà comunque ricominciare da capo e provare a recuperare la forma. È sempre meglio, secondo me, cioè questa cosa sicuramente ha accelerato il fatto di, insomma, di cercare una quarta punta, che comunque Pirlo già voleva.
Ecco, comunque domani Scamacca sarà contro la Juve, no? In linea di massima, e in Coppa Italia, tra l'altro, al piede bello caldo, quindi la Juve dovrà fare attenzione perché ha già fatto 4 gol nei 2 turni precedenti di Coppa Italia. E vedremo domani anche Radu Dragușin, il rumeno, giovane rumeno, difensore centrale,
esatto,
di
sì,
fianco a Chiellini, questo per far riposare ovviamente Bonucci. Insomma, come lo presentiamo? Quei pochi minuti che abbiamo visto in Champions era, mi sembra. non aveva fatto male, ma era una partita,
sì, esatto,
già chiusa.
Mi ha fatto una buona impressione, insomma, mi sembra abbastanza, uno abbastanza deciso, quindi sono anch'io curiosa di vederlo. Di vederlo domani, insomma, sarà una difesa bella cattiva domani, ecco, insomma.
Effettivamente.
Cioè, Demiral, Chiellini, il Dragusin, come si è presentato la prima volta, insomma.
E poi 1,90 m, insomma, un bel bestione.
Esatto, bella, insomma, una difesa bella tosta, ecco, insomma.
Come ti spieghi un po', ecco, il momento di Demiral? È la partita non perfetta, diciamo così, per usare un eufemismo, contro il Sassuolo, che il gol incassato, ci sono anche delle responsabilità sue.
Sì, beh, è sempre difficile poi per un giocatore quando torni dopo tanto tempo, e lui è stato fermo a lungo, è stato particolarmente sfortunato, però sì, è un giocatore che poi quando serve alla fine c'è sempre, quindi io credo che adesso gli farà anche bene avere questa opportunità di giocare, perché poi è logico che quando hai De Ligt davanti, quando insomma... quando c'è anche Bonucci, insomma, poi ecco, Danilo adesso è diventato fondamentale per il lavoro, il tipo di lavoro che fa, quindi a destra o a sinistra che sia, non ci rinuncia Pirlo, e quindi poi diventa complicato ritagliarsi il posto. Adesso ha questa occasione, secondo me importante, perché appunto oltre che con il Genoa poi può essere titolare anche con l'Inter, e deve sfruttarla bene, insomma, io credo che crescerà, ecco, anche per questo domani gli fa bene giocare.
Sicuramente.
Sì, tra l'altro domani dovrebbe stare a riposo Danilo, ma forse anche Cristiano Ronaldo, no? Così vediamo Kulusevski.
Beh, sì, io non me lo immagino in campo domani Ronaldo, perché insomma, sarebbe veramente molto rischioso, ecco.
Sta lì, poi se proprio in estrema necessità lo butta dentro, se c'è proprio bisogno.
Sì, esatto,
insomma,
esatto.
Anche però così vediamo Kulusevski.
Non è Dybala, Morata è mezzo, cioè appena rientrato.
Ben coperto, però.
Sì, esatto. Sì. Può stare anche al chiuso, bagno. Lo chiamano al telefono se c'è
una
bisogno.
Esatto.
No, ti dico però quello che ci scrive Jody da Fenegro, ci dice: ma a questo punto tanto vale puntare su Kulusevski senza stare lì a svenarsi per un giocatore che presumibilmente chiunque arrivi starà solo fino a giugno, perché poi arriva Milik, e poi lui anzi punterebbe decisamente su Haaland quando sarà il momento di di prendere la clausola.
Sì,
insomma.
Beh, ho capito. È semplice.
Così è
però
bello,
Haaland, la Juventus non l'ha preso, ha scelto di non prenderlo quando avrebbe potuto prenderlo.
Ma quello è un errore, Fabiana.
Adesso,
È un errore, è stato un errore. Col senno del poi.
È un errore di valutazione, però è anche vero che comunque non era facilissimo. Cioè, già all'epoca comunque Haaland costava una bella cifra. Possiamo parlare di errore di valutazione, però insomma anche con il senno di poi è sempre tutto quanto facile, insomma. Sicuramente adesso uno dice si poteva investire, però io non credo, appunto, a maggior ragione se la Juve fa un discorso di questo tipo con Scamacca, non credo che sarà una roba per 6 mesi, sarà una roba comunque, sta cercando un giocatore anche per il futuro. Dopodiché potrebbe anche arrivare Milik a giugno, questa è sicuramente una possibilità, però su Kulusevski sono d'accordo, ma il problema è che Pirlo non lo vede lì, cioè non è che non lo vede lì, però se l'ha fatto giocare soltanto in situazioni di emergenza alla fine, quindi preferisce sfruttarlo di più o sulla tre quarti o comunque sulla fascia.
Per quello che puoi dirci, Fabiana, prima di salutarti e ringraziarti, cosa leggeremo domani su Gazzetta che riguarda la Juventus?
Domani leggeremo un pezzo su Bernardeschi, leggerete un pezzo su Bernardeschi.
È un po' che non ne parlavamo,
che comunque... che giocherà,
che domani gioca e quindi ne approfitti e fai il pezzo, giusto?
Che comunque insomma diciamo che è un'ultima chiamata, perché così è brutto, però insomma sicuro anche per lui sarà un'occasione importante, perché insomma diciamo che in quest'ultimo periodo ha avuto veramente soltanto degli spiccioli di partita, quindi...
Però ecco, una valutazione su Bernardeschi, senza volerti bruciare gli argomenti dell'articolo, però era partito diciamo male quest'anno, con problemi penso anche psicologici, insomma mi sembrava un giocatore un po' perso. Adesso da questo punto di vista mi sembra che il giocatore sia recuperato, poi che non sia quello
Pirlo
che
gli sta dando fiducia comunque, nel senso che la manda in campo anche per scampoli di partita, come ha detto Fabiana.
Quello che mi serve, quando lo vedo in campo lo vedo un po' più convinto, poi dopodiché diciamo che Chiesa in pochi mesi ha già fatto dei passi avanti che lui non ha fatto negli anni, insomma, sei d'accordo su questo?
Sì.
Ma io credo che si sia un po' fermato poi alla fine negli ultimi due anni, perché il Bernardeschi che abbiamo visto con Allegri comunque era un signor giocatore e doveva continuare su quella strada. Invece poi l'anno scorso è stato un po' un anno perso, perché ecco, con Sarri, mentre con Allegri il fatto di non avere un ruolo ben definito era un punto di forza, con Sarri è diventato un limite, perché in realtà non sapeva dove metterlo, e lo è anche quest'anno, perché il problema di Bernardeschi è dove lo fai giocare, cioè senza il tridente davanti. Lui fa fatica comunque a trovare un ruolo. Sarri ha cercato di fargli fare il trequartista e non ci è riuscito, perché comunque lui non si sentiva a suo agio. Pirlo adesso lo vede esterno, ha provato anche lui a fargli fare l'esterno tutta fascia, in allenamento e tutto quanto, però cioè, il problema è che la concorrenza adesso è tanta, insomma, perché appunto come dicevi tu c'è Chiesa che comunque sta facendo bene e che magari è anche un po' più abituato a fare quel tipo di lavoro, quindi diventa problematico per lui ritagliarsi spazio. Lo vedo abbastanza sereno, sì, è vero che magari all'inizio sembrava più, insomma, soprattutto l'anno scorso l'ho visto in un momento un po' più complicato, però è chiaro che lui vuole l'europeo, se non giochi diventa difficile.
È un po' un paradosso che poi con Mancini esatto, in però, quella posizione lì
mettono il tridente in una squadra che gioca in un altro modo, funziona in un altro modo anche lui.
Infatti il problema tattico è fondamentale per lui, insomma, quello del ruolo alla fine è sempre stato, diciamo, il nodo della questione, insomma, perché ripeto, con Allegri alla fine il fatto che lui fosse un jolly era un punto di forza e adesso sta diventando un limite.
Decisamente. Fabiana, ti leggiamo domani e ti ringraziamo adesso per questo intervento. A presto, buon lavoro e buon proseguimento.
Grazie a voi, buona serata.
Ciao, a presto.
Fabiana Della Valle, Gazzetta dello Sport. Sì, vabbè, secondo me lui lo vede come al momento Bernardeschi sostituto, diciamo così, di Federico Chiesa.
Sì,
l'alternativa a Federico Chiesa.
Come Kulusevski, cioè lì sono già due davanti, secondo me, che ha nella testa di, mentre dall'altra parte c'è Ramsey che è sempre abbastanza comunque favorito, o McKennie che in questo momento però è KO, perché sono quelli che possono fare, nell'idea di Pirlo, il centrocampista che poi va dietro le punte e fa gli inserimenti in area. Per Pirlo questo Bernardeschi non lo fa e quindi lo mette per forza dall'altra parte, dove però ci sono Chiesa e anche spesso Kulusevski, o comunque insomma, queste sono state le scelte, anche Cuadrado addirittura a Barcellona ha fatto quel ruolo, quindi sicuramente la concorrenza è tantissima. Lui è stato un po' appunto penalizzato tra virgolette dal fatto che ultimamente la Juve non ha più giocato con il tridente. D'altra parte tutti gli allenatori che l'hanno avuto in gioventù, in particolare chi l'ha lanciato,
certo,
lo ha sempre presente,
ne ho parlato tantissimo,
tante di quelle volte di però Bernabeschi. Ripetiamo ancora una volta, il suo ruolo è quello che fa in nazionale, in cui fa partite decorose, comunque ha fatto anche delle cose importanti. Niente, rimane l'eterno incompiuto la Juve, lui non c'è niente da fare, speriamo che domani faccia una buona partita.
Però ripeto, lui, credo che anche questi segnali piccoli di Pirlo, che lo manda in campo nel finale di una partita, dice non ti dimentico, comunque ti tengo in considerazione, comunque ti sto aspettando, ovviamente non ti posso far giocare perché non sei a meno della condizione, però ho detto anche in conferenza stampa, appunto presentando, se non sbaglio, la sfida contro il Sassuolo, comunque recentemente, sarò più preciso, parlando di Bernardeschi, l'ho fatto giocare poco, mi dispiace, spero di dargli più spazio nel corso delle prossime partite. Questo è un banco di prova, forse l'ultimo o comunque tra gli ultimi.
Beh, di questo dipende se passa il turno, nel senso ogni turno di Coppa Italia per Bernardeschi sarà sicuramente un'opportunità in più da giocare, quindi,
ed è un'opportunità anche trovare una collocazione, magari non la sua ideale però più certa rispetto al passato.
Sì, anche perché è chiaro che Pirlo non cambia modulo da una partita all'altra, cioè non è Allegri che in base all'avversario, in base ai giocatori a disposizione ti cambia il modulo. Diciamo che l'elasticità tra virgolette tattica di Bernardeschi si sposava bene con quella di Allegri, che sì, in base ai giocatori che aveva a disposizione, una volta lo mette in tridente, una volta lo mette esterno, però bene o male lo fa giocare al suo posto. Invece sia Sarri che Pirlo hanno un'idea tattica ben precisa che per motivi diversi, diciamo, non viene mai messa in discussione. Sarri perché era il suo credo e Pirlo perché sta costruendo una squadra, quindi in questo momento
sta costruendo anche il credo.
Costruzione, non puoi cambiare schieramento tattico a meno che tu non abbia 24 campioni del mondo straordinari, allora chiunque metti va bene, però siccome non è così, e ci sono tanti giovani, il lavoro di Pirlo è quello di dare un'identità precisa alla squadra, e questa identità è basata sul 4-4-2 in cui Bernardeschi sta sull'ala fondamentalmente, non può, o esterno destro o esterno sinistro, ma non può fare né la seconda punta e né il centrocampista centrale e neanche il terzino, neanche quindi voglio dire, quello è.
Allora, 4-4-2 tu hai detto, domani credi che si potrà leggere più come un 3-4-1-2 o comunque con una, più come una difesa 3, vista la presenza congiunta di Demiral, Dragusin e Chiellini, qualora fosse questa la difesa?
Ma no,
o vedremo un Demiral proprio applicato al ruolo di esterno?
Secondo me lo prova a fargli fare il terzino destro, anche perché potrebbe essere bisogno nel corso della stagione.
Potrebbe essere anche un'opportunità per il giocatore,
per lui,
per la Juve.
Voglio dire, l'ha fatto Barzagli, che ha imparato a fare il terzino destro con l'età. Molto, lui è più giovane, può imparare insomma, a farlo. Certo, si deve un attimo orientare, cambiano alcune cose, ma non è che lo mette in porta, va a fare il centravanti, sempre in difesa giochi, se giochi un po' più a destra. È un po' diverso.
Caratteristiche diverse, di avere anche
più
un
che
po'
altro
di spinta.
Sono gli avversari che ti trovi di fronte che hanno caratteristiche diverse.
Sì.
Perché chi gioca sull'esterno, di solito quello che ha il passo, che cerca di saltare l'uomo per fare l'ultimo passaggio, per fare il cross, e quindi affrontare quel tipo di giocatore.
Comunque sostituisci Danilo, che in questo momento è uno dei giocatori più in forma della Juventus.
Sì, non solo, ma Danilo
ti offre
anche
tante soluzioni dal punto di vista di costruzione del gioco, di
è
gol,
quello che dico, anche il gol bellissimo che ha fatto,
straordinario, bellissimo davvero.
E sicuramente Danilo sta diventando insostituibile, non è un caso che si riposi domani sera, perché con l'Inter assolutamente Danilo e Ronaldo ci devono essere, e non a caso staranno fuori in questa partita. Gli altri, ci sarà chi ci sarà, ma questi due sono i due che saranno chiamati a fare la differenza in quella partita.
Nella prossima ora, nella prossima parte di terzo tempo, ci occuperemo in maniera approfondita di Merih Demiral, il suo momento, con chi lo ha allenato sotto il profilo atletico, con chi lo conosce bene, perché lo ha avuto con la nazionale turca. Rimanete con noi per capire anche magari l'applicazione del giocatore in altre posizioni del campo, terzino. E poi ci interrogheremo in generale sugli equilibri della difesa, considerando anche l'assortimento della stessa, no? E andando a prendere a vivisezionare il gol preso, non per mortificare, ecco, però è stato un po' anche lì un fulmine a ciel sereno, perché la partita si stava avviando, quella contro il Sassuolo, con l'uomo in più, con il gol realizzato di vantaggio, ecco, e poi ti fa infilare così, ecco. Un focus attento sulla difesa e su Demiral nella prossima ora di terzo tempo, e quindi rimanete con noi.
Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
Terzo tempo.
Ancora insieme, ancora in diretta, 20 e 4 minuti, terzo tempo, Marco Spadavecchia, Luigi Schifo, Davide Ercolini in regia, e i vostri messaggi come sempre al 340-54-25324. Abbiamo ascoltato le parole di Andrea Pirlo, che presenta la sfida contro il Genoa di domani con la probabile formazione, con diverse novità, le abbiamo anche annunciate nel corso della prima ora.
Sì, diamo un'occhiata a quello che potrebbe essere il probabile 11, perché come sempre probabile, fino all'ultimo non si sa mai. Quindi aggiorniamo il conteggio dopo aver appreso da Fabiana Della Valle che Fagioli e Di Pardo sono squalificati per la Coppa Italia. Ne rimangono 14 di movimento più 2 della Under 23. Quindi questi sono i giocatori che al momento Pirlo ha a disposizione per la rotazione,
certo.
Esatto, per domani. Quindi Buffon in porta, poi Demiral, Dragusin, Chiellini e Frabotta in difesa, Bernardeschi, Artur, Rabiot e Portanova a centrocampo, Kulusevski e Morata in attacco. Questa dovrebbe essere la formazione della Juve, diciamo che sono tutti cotitolari a parte, ecco, Dragusin e Portanova, diciamo, linea di massima. È una formazione più che decorosa,
sì, questo
per la Coppa
è
Italia.
Vero, però è anche vero che se tu togli Morata, sì, per evidenti esigenze, non c'è Dybala, praticamente tutti gli altri rischiano di non giocarla, quella contro l'Inter, quella successiva.
Rischiano di non giocare, anche se tu dici che è un azzardo.
Dobbiamo metterci anche Demiral dentro, perché c'è un'emergenza. Cioè, nel senso che sono tutti giocatori, e davvero questo ti fa capire anche, nonostante tutto, la profondità della rosa, della Juventus.
Sì,
credo che stia facendo la differenza. Ecco,
ah, tu dici mettere in negativo e hai la domanda formazione è questa, con l'Inter.
La domanda è questa: quali di questi giocatori tolto a Morata giocheranno secondo te la sfida contro la squadra di Conte?
Ecco, Chiellini forse.
Esatto, c'è un Demiral, punto interrogativo, però sì. Anche lì c'è un altro punto
Arthur,
interrogativo.
Secondo me ha bisogno di minuti, ma alla fine magari giocherà.
Magari
anche
giocherà
con l'Inter,
in corso, però non so se dall'inizio. Bisogna capire le condizioni di McKennie.
Diciamo che facendo per differenza rimangono Szczęsny, Danilo, Bonucci.
È quello che volevo dire.
Quelli lì che giocano. Frabotta non lo so. Io mi tengo questo dubbio di Chiellini centrale, Demiral terzino, con
sì,
Danilo
certo,
a fare
certo.
Terzino sinistro.
Cioè, quelli che potrebbero
San Siro,
giocare, anche Buffon, voglio dire, potrebbe essere della partita. Non credo che lo sarà, però è evidente che giocherà Szczęsny contro l'Inter. Però di questi giocatori fondamentalmente c'è il punto di domanda su Demiral, viste le condizioni di Chiellini, e quindi sul capitano della Juventus. Frabotta, cercando di capire un po' anche quale sarà il come verrà scelta anche la difesa, potrebbe partire davvero.
Diciamo che due tra Demiral, Chiellini e Frabotta presumibilmente giocheranno, sì, anche con l'Inter. Ecco, diciamo così, perché Danilo e Bonucci sono due, ne mancano due.
Poi Bernardeschi lì potrebbe giocare Chiesa contro l'Inter.
Sì, dovrebbe, insomma.
Esatto. Sulla corsia opposta adesso bisogna capire anche le condizioni e come ci arriverà la Juventus, però mi immagino più Ramsey, o comunque bisognerà, sì, capire le condizioni di McKennie, e poi là in mezzo uno tra Rabiot, Arthur e Bentancur certamente, e davanti Morata, Ronaldo non si scappa.
Sì, esatto, e credo che ci sarà staffetta Morata Ronaldo, perché non credo che Morata abbia già i 90 minuti domani sera, poi magari ci stupisce, però insomma potrebbe essere un modo di fare staffetta tra due che poi dovrebbero giocare titolari contro l'Inter, che era un sistema abbastanza normale di gestire i giocatori quando hai gli impegni ravvicinati. Certo, questi sono, non è che ce ne sono molti altri a disposizione di Pirlo,
ecco,
in questo
infatti
momento.
Ci scrive Massimiliano da Liverpool, mi sa che qualcuno di noi deve andare a giocare allora.
Siamo arrivati alla conta qui, perché ridi scherza, quando hai 14 giocatori per 10 posti di movimento non è che tu possa fare tantissimi calcoli, e quindi quel minimo li fa. Bene, che insomma faccia esordire, mettere al primo minuto i giovani come Dragusin, come Portanova, che sono quelli che in questo momento possono giocare, perché gli altri appunto sono squalificati in Coppa Italia, quindi non possono giocare, e tutti gli altri dell'Under 23 della primavera non sono convocabili perché la Juventus è in bolla fino a domenica sera, quindi deve rimanere isolata la prima squadra rispetto alle altre formazioni.
E poi un retroscena importante, gustoso, ne parla Paolo Aghemo di Sky Sport, leggiamo su Tutto Juve: Dragusin portato via l'Atletico Madrid. E questo è stato il percorso appunto confessato da parte del collega di Sky Sport nei confronti di un giocatore che sembra essere già pronto, no?
Ma sì, adesso è giovane, bisogna vedere poi quando
così,
ci sono...
Così,
sì,
a sensazione.
Fisicamente,
chiaro,
di sicuro può diventare un giocatore importante, perché insomma in quel ruolo lì la fisicità...
Mille virgolette intorno.
È fondamentale, certo. Però è un nazionale Under 21, credo, della nazionale della Romania, che tra l'altro Under 21 della Romania ha fatto un ottimo campionato europeo, quindi sicuramente la formazione importante a livello internazionale. Poi dopodiché un conto è giocare gli europei Under 21, un conto è giocare con la Juventus, sono cose differenti. Imparerà avere di fianco gente in allenamento, soprattutto come Chiellini, Bonucci, Buffon, tutti questi sicuramente ti aiuta a crescere un po' più velocemente, e probabilmente nella sua scelta c'è anche questa componente, cioè di andare nella società che gli garantiva una crescita maggiore dal punto di vista proprio del suo mestiere, ecco.
A proposito di allenamenti, abbiamo il piacere di ospitare, lo ringraziamo via Skype, Carlo Nicolini. Buonasera.
Buonasera.
E grazie
Buonasera.
Di essere con noi. Allora, per quanto riguarda ovviamente il suo lavoro allo Shakhtar, ma anche con la Turchia, preparatore atletico, possiamo insieme analizzare le caratteristiche di Merih Demiral, giocatore che lei conosce bene, che domani potrebbe giocare terzino destro, lo diciamo alla vecchia maniera, contro il Genoa.
Per me Demiral è un giocatore con grandissime qualità. È un professionista al 100%, ha una fisicità veramente importante, e anche se la sua forza può essere la fisicità, ha anche secondo me una discreta tecnica. Può giocare in entrambi i ruoli, quindi può benissimo fare anche il terzino destro, come ho detto voi, la fascia laterale, anche se secondo me rende molto di più, può rendere molto di più da centrale. Però si adatta a una facilità di corsa che quindi gli permette di poter fare tranquillamente anche il terzino destro.
Ecco, nel caso di Demiral, sì, è un vantaggio avere questa concorrenza importante, perché i Bonucci, i Chiellini, i De Ligt, insomma, sono tutti compagni di reparto, oppure può essere un po' limite, nel senso che lui è arrivato a un punto della carriera in cui magari, abbiamo detto anche qualche intervista in Turchia, vorrebbe avere, esatto, più spazio, ecco, essere titolare. No.
Secondo me, allora, Demiral è un ragazzo che crede tantissimo nei suoi mezzi e secondo me fa bene, perché ne ha di mezzi incredibili. Considerate che è un ragazzo che ha preso, diciamo, su valigie e quant'altro per andare a giocare in Serie D in Portogallo, perché non aveva spazio nelle riserve del Fenerbahce. Quindi è uno che vuole giocare. Io l'ho scoperto in Serie B al Portogallo, l'ho fatto debuttare in nazionale, ho convinto Lucescu a farlo debuttare in nazionale e poi con De Zerbi, così insomma siamo riusciti a portarlo, cioè l'hanno portato loro al Sassuolo, dove ha fatto molto bene. La Juventus secondo me ha fatto una grandissima mossa nel prenderlo, perché si è assicurata praticamente i due centrali fortissimi per un futuro, almeno per 10 anni. Ovviamente, se lui l'anno scorso, causa un po' il suo infortunio, ma anche un discorso che si è appena arrivato alla Juventus, era più tranquillo, più sereno, quest'anno con un Chiellini così vecchio e comunque ancora fuori, con un Bonucci che oltre all'età sta anche facendo delle prestazioni onestamente scadenti, credo che il ragazzo si aspettasse di giocare di più e pretenda di giocare un po' di più, ecco. Quindi queste dichiarazioni poi non so se sono veramente tutte o sono riportate
quello che non si sa mai, insomma.
La stampa turca soprattutto sappiamo che vive di gossip, ecco. Lui secondo me è un ragazzo talmente intelligente, ripeto, professionista al 100%, che se ha delle, diciamo, delle rimostranze da fare, le fa pacatamente, in maniera corretta, con l'allenatore, con la società, ma senza creare problemi. Ecco, queste cose qui, o gioco o vado via, non mi sembra facciano parte del suo carattere. Ecco. Ecco, sicuramente avrà esternato che vuole giocare di più. Ecco, questo ci può stare e penso abbia ragione a dirlo.
Ecco, tra l'altro l'anno scorso è partito col botto, nel senso che la Juve ha speso tutti quei soldi per De Ligt e poi giocava lui a un certo punto. Quindi evidentemente il carattere ce l'ha. Adesso deve, esatto, recuperare da un infortunio, e quindi probabilmente c'è anche questo da tenere presente, insomma.
Esatto, il suo carattere paradossalmente può essere un pochino un limite se non lo si gestisce bene, perché lui è consapevole delle sue qualità. L'anno scorso poi, o anche quest'anno, mettendolo un pochino in riserva, lui quando entra vuole fare qualcosa di più per far vedere che c'è, e rischia poi di farsi male, come è successo, e ha perso quel momento lì che l'anno scorso poteva garantirgli parecchie partite da titolare, invece con l'infortunio ha perso un po' quella possibilità lì. Sicuramente il suo De Ligt è cresciuto, però io ripeto, la Juventus, che secondo me si è mossa molto bene sul mercato, perché ha preso 6 o 7 giovani di grandissima prospettiva, Demiral e De Ligt non sono più giovani di prospettiva, sono già delle certezze, quindi secondo me dovrebbe comunque insistere di più, dargli più spazio, farlo crescere, perché ha veramente due giocatori, soprattutto poi Demiral, che se vogliamo magari non è fortissimo come De Ligt, però Demiral può fare il doppio ruolo, mentre De Ligt può fare solo il centrale, secondo me.
Ecco, questo è sicuro. Lei che conosce molto bene il giocatore, Nicolini, ci può dire quali, sì, siano i punti di forza? Ma già li immaginiamo. Tra l'altro, intervenendo a questi microfoni, Paolo Montero ha detto che si rivede un po' in lui, quindi come, sì, marcatore puro. E quali sono, secondo lei, che lo conosce benissimo, meglio di noi che lo vediamo solo
nel lavoro quotidiano, magari che noi non lo vediamo, e quindi
quali sono
lei,
i margini di miglioramento su cui deve lavorare il giocatore?
Allora, secondo me, allora, la sua forza è soprattutto l'anticipo, la fisicità, lo stacco di testa e la corsa in progressione. Magari non nello stretto, però no, credetemi, non è lento neanche nello stretto, e comunque sia è difficile andargli via l'uno contro uno se lui è in marcatura. Ovviamente se giochi a zona che lo puntano un po' da lontano, quello lì può fare un po' fatica, come tutti i centrali di una certa fisicità. Può migliorare sicuramente in costruzione, ma credetemi è già buono in costruzione, per quello che io dico, viste le prestazioni, veramente a mio parere, certo, non da Bonucci, di Bonucci, ci potrebbe chiedere anche a De Ligt e a Demiral di impostarle, perché entrambi secondo me hanno una qualità una qualità incredibile. Il limite di Demiral può essere proprio questo, questa sua sicurezza, questa sua voglia di emergere, di far vedere quanto vale, che a volte, se non contenuto, se Ruenza, non controllato, lo porta a fare qualcosa in più, quel qualcosa in più che lo porta, che come sempre ti porta a fare degli errori.
A strafare.
A strafare, quando vuoi strafare alla fine...
O un cartellino, un infortunio, esatto, un passaggio sbagliato.
Esatto. O un fallo di troppo.
Bravissimi, avete detto esattamente ecco questo. Quindi se lui ha la serenità, sente la fiducia ovviamente dell'allenatore, della società, è quel giocatore che avete visto quelle 3 o 4 partite l'anno scorso quando è entrato, e è difficile andare via ad Demiral. Secondo me veramente la Juventus ha due giocatori centrali difensivi, perde i Chiellini e il Bonucci che con Barzagli poi che hanno dato tanto, però secondo me ne ha già messi lì due per essere sicura e tranquilla per i prossimi 5-6 anni tranquillamente. Ecco, sono due ragazzi su cui la Juventus ha fatto bingo a puntare.
Adesso ovviamente non c'è, però mi pare di capire che caro Nicolini dice anticipiamo questo ricambio generazionale, visto che Bonucci comunque sta vivendo dei momenti di difficoltà, anche forse per il fatto che lui ha sempre giocato da libero nella difesa 3 e adesso si trova a fare centrale nella difesa 2, che è un po' un altro mestiere, diciamo, perché poi
cambia. Voi lo seguite più di me, ovviamente, perché la Juventus è la vostra passione quotidiana, diciamo, però è da quando è andato al Milan che Bonucci non è più lo stesso, né in nazionale né nella Juventus stessa. Ok, ha cambiato partner, però lo vediamo, ormai uno contro uno lo saltano tutti, chiunque, anche domenica, se vogliamo essere onesti, ha fatto un fallo su Caputo che se non fosse stato Bonucci alla Juventus era rosso, perché gli altri due centrali erano lontani da lui. Cioè non è più, non dà più quella sicurezza che dava prima. Dopo resta un buon giocatore, non sto dicendo
certo,
che Bonucci non
sì.
è più capace a giocare a calcio, non fraintendetemi. Però ripeto, visto che le prestazioni di Bonucci non sono più così inattaccabili, così fantastiche, diciamo speciali, qualche chance in più a Demiral la darei, perché paradossalmente questa situazione di Covid di De Ligt è tornata quasi utile alla Juventus, che ha fatto giocare un Demiral, altrimenti magari faceva altre 2 o 3 panchine, allora sì che magari questa... diciamo scontentezza che riportano i giornali turchi poteva magari ampliarsi, e dopo sai, è un ragazzo di carattere, è un ragazzo certo. di carattere, e onestamente io ripeto, viste le scelte che ha fatto già da giovanissimo, vuole giocare, è intelligente per capire che è la Juventus, è intelligente per capire che c'è davanti Bonucci, Chiellini, De Ligt, però è anche intelligente da capire ci sono delle occasioni in cui posso giocare, se non mi fanno giocare neanche in quelle occasioni lì, allora ecco, qualcosina forse è meglio che mi faccia avanti per chiedere spiegazioni, ecco.
Allora, approfittiamo della sua presenza, Nicolini, ancora qualche domanda. Per quanto riguarda, lei è un preparatore atletico di livello, è un preparatore atletico che ha avuto a che fare anche con... insomma, il freddo, no?
In Ucraina. Voglia lì in Russia, in Ucraina.
Sì, infatti, noi adesso siamo in pausa, riprendiamo proprio questa
se settimana. Ne intende di pause moltissimo, di gestione anche delle energie. Ecco, come vede la Juventus? C'è chi pensa anche addirittura a una preparazione volta a dare massima resa in primavera. In generale, dal punto di vista atletico?
Allora, secondo me la Juventus, vista anche la rosa e vista le caratteristiche dei giocatori, viste anche in queste 2 partite, non la vedo messa male fisicamente. Anzi, ha giocatori tutti abbastanza, diciamo, fisicati, che sono entrati adesso proprio in quel periodo qua nel loro meglio della condizione. Non ha dei lungi lì, dei brevi linei che vanno in forma subito e poi magari hanno dei cali in cui c'è da male da riprendere, ecco, a tutti, per esempio Douglas Costa di una volta, adesso a tutti i giocatori certo. Kulusevski, Chiesa, lascia perdere i centrali difensivi eccetera, ma Ronaldo stesso, Morata, di una certa fisicità, che hanno raggiunto un ottimo livello di preparazione, quindi va solo mantenuta, ovviamente andrà ripresa per quelli che vengono da infortuni o pause Covid, così, però secondo me io la Juventus la vedo molto molto favorita, molto superiore a tante altre squadre, proprio per questo tipo di fisicità che la porta ad essere forte nei 90 minuti, la porta ad essere forte perché comunque sia ha rinnovato moltissimo la rosa e quindi ha dei giovani che possono recuperare tranquillamente nei 3-4 giorni. Deve, secondo me, stare attento Pirlo a dosare magari un po' meglio certi giocatori, il Ramsey di turno, magari Bonucci appunto, il Danilo, Ronaldo si gestisce da solo, abbiamo visto che anche domenica, insomma, pur sbagliando tra virgolette la partita, ha però fatto uno stacco che è salito più alto di consiglio, ha fatto un gol al 93esimo facendo 40 metri di progressione, quindi vuol dire che fisicamente sta bene, ecco, il problema di Ronaldo male in queste due partite non è stato sicuramente il fisico.
Sì, ha fatto 759 gol in 1000 e un po' partite, ho fatto il calcolo, il 73% delle partite giocate ha fatto gol su più di 1000, insomma è già abbastanza inquietante come numero. Non le chiedo due cose per finire. Uno, quanto conta in una stagione non aver fatto la preparazione estiva, come è successo quest'anno in pratica? Perché
e si aspetta un richiamo, integro io la domanda, nonostante le tante partite?
Allora, sicuramente la preparazione estiva conta quasi più paradossalmente per quanto riguarda i nuovi allenatori che non sono mai riusciti ad avere il tempo per chiarire bene o far capire quali sono le loro strategie di gioco, e quindi magari tipo la Juventus ha bisogno di qualche tempo in più. Chi ha cambiato allenatore, vediamo che sta facendo
anche preparatore,
un po' più fatica degli altri. A livello fisico sicuramente la pagano tutti e lo vediamo a livello di infortuni, perché ovviamente non ci sono le basi per poter diciamo gestire una quantità di lavoro così. Però poi come condizione, invece, giocando così tanto la prendi e diciamo non è che non serve aver avuto delle basi prima, okay. e tantomeno adesso richiamare adesso, anche perché comunque sia dove vai a richiamare, che continuiamo a giocare ogni giorno, ogni
premessa
5 giorni
fondamentale.
Ecco, il richiamo, ripeto, devono essere bravi gli staff tecnici dove possono, quindi dove ci hanno delle rose lunghe, magari nell'individuare quel 1, 2, 3 giocatori che hanno questo tipo di bisogno, allora magari parlando con l'allenatore dire, che ne so, adesso Morata, faccio un esempio, mi viene da questo infortunio qui, quindi non si è allenato molto, ha una certa fisicità, anche se domani, faccio l'ipotesi, è pronto per poter giocare, magari facciamogli una settimana di lavoro per essere sicuri, per evitare ricadute e per riportarla a una condizione ottimale come prima dell'infortunio.
E poi ancora una curiosità, se lei avesse con Pirlo il rapporto che ha con Lucescu, visto che c'è Inter-Juve, cosa gli direbbe? Metti Demiral su Lukaku?
No, beh, io con Pirlo ho un buon rapporto, ovviamente, perché l'ho lanciato io al Brescia, quindi siamo rimasti amici, eccetera, eccetera. E, allora, sicuramente l'Inter, lo sappiamo benissimo, è forse più Lukaku dipendente di quanto non sia la Juventus Ronaldo dipendente, perché secondo me la Juventus ha altre individualità, ma anche altre traiettorie di gioco, modalità di gioco, mentre l'Inter abbiamo visto benissimo che senza Lukaku fa fatica. Noi dello Shatter abbiamo fermato l'Inter con due pareggi, con dei ragazzini, non tanto mettendo una marcatura speciale su Lukaku, perché non avevamo sicuramente giocatori adatti per farlo, non abbiamo un Demiral che sicuramente è uno dei pochi giocatori in Serie A che può comunque contrastarlo a livello fisico. Abbiamo cercato di non far arrivare palla a Lukaku, ecco, e far giocare l'Inter molto più con i cross, molto più con altri giocatori, e infatti non sono riusciti in due partite a segnare. Sicuramente credo che la marcatura Demiral su Lukaku possa portare dei frutti alla Juventus, perché se c'è, ripeto, un giocatore che può contrastare la forza devastante, perché diciamo, di Lukaku, è proprio Demiral. Ecco,
ci dica che c'è stato il suo benestare allora per il Demiral terzino, no? Una chiamata con Andrea Pirlo, mettilo pure lì, non ti preoccupare.
Vai che se la cava.
No, secondo me lo vedono benissimo in allenamento, e l'ha fatto anche qualche volta a Sassuolo, l'ha fatto anche con noi nella nazionale, quindi può fare i due ruoli molto bene. Sarà Pirlo a decidere quello quello di cui avrà più bisogno nella partita con l'Inter, che diventa abbastanza decisiva, insomma, ecco, perderla diventa un problemino, anche se avendo vinto le combina col Sassuolo si è riportata sotto, ecco, quindi non è proprio così clamorosa. E ripeto, l'Inter, se gli fermi, comunque se gli limiti Lukaku, ha delle difficoltà incredibili. Abbiamo visto tutte le partite.
Questo anno anche la Juventus lo fece bene.
Ha una forza fisica impressionante, tutta la squadra, però se non c'è lui poi là davanti, gli altri faticano.
Nicolini, grazie davvero, è stato un piacere, un onore
tra
per noi.
Non l'ha detto, ma ha battuto due volte il Real Madrid, così, en passant.
Sì, non volevo... diciamo che noi abbiamo fatto veramente il nostro, perché in Italia io ci sono rimasto un po' male da italiano, perché ci hanno molto attaccato dicendo che eravamo impresentabili, anche contro l'Inter, la partita che abbiamo fatto in casa, dove è vero che l'Inter sta dominato. Però nessuno ha detto che noi avevamo 15 giocatori con il Covid. Non ci siamo lamentati, non abbiamo pianto, abbiamo fatto giocare dei ragazzini, la media della squadra era 22. State osannando tutti il Milan che mette in campo una squadra con la media di 24 anni. Noi abbiamo vinto con Real Madrid, abbiamo pareggiato con l'Inter con dei ragazzi di 20 anni. Però ecco, sono contento, perché comunque se le due vittorie, come avete sottolineato voi adesso, con Real Madrid restano nella storia. Comunque sia, noi siamo in Europa League, quindi saluteremo l'Inter, che invece ci guarderanno dalla televisione, come spesso accade ai nerazzurri. Io non le mando a dire...
fai bene. No, allora già che c'è, dica anche qualcosa De Laurentiis, che vuole sempre spostare le partite ogni volta che c'è qualcuno.
Già io mi sono espresso, se andate a vedere, molto, molto forte quando c'è stata la scelta di non venire a Torino, perché per me è partita persa 3-0, è finita lì. Cioè non possono fare sempre quello che vogliono e come vogliono, attaccarsi poi al TAR, non TAR, e Asle non Asle, perché hanno creato un precedente che se la Juve, se il Milan, se altre squadre, il Genoa volessero fare lo stesso, allora questo campionato qui non lo finiamo più. Adesso addirittura si inventa, siccome è ancora positivo Osimhen, non lo so,
e anche Mertens non sta benissimo,
Io vi ripeto, a parte la mia esperienza con lo Shakhtar, però il Milan stesso, ma anche la Juventus,
anche il Frosinone, per andare in Serie B, Frosinone senza 14 è andato a giocare.
Esatto, quindi le altre lo fanno, perché il Napoli, che poi all'epoca, diciamo, ciò che ha detto, gli mancava Zielinski e Elmar, che era un panchinaro dell'altro, quindi alla fine gli mancava un giocatore. Avrebbero giocato contro la Juventus, che in quel momento era forse la peggiore Juventus.
È vero, è verissimo.
Del momento. E il Napoli invece stava andando a 1000. Quindi secondo me se la sono proprio buttata via.
È quasi un autogol, è vero.
E quindi hanno creato un mulino. Cioè, il protocollo l'hanno firmato loro. Cioè, non è che l'ho firmato io, non è che l'ho scritto io, tantomeno voi, e l'hanno firmato loro. Quindi insomma un minimo di
coerenza,
di serietà e coerenza, perfetto, ecco.
Nicolini, grazie davvero, speriamo di risentirla presto.
Alla prossima.
Buon lavoro e complimenti per tutto, anche per quelle due vittorie.
Un saluto.
Carlo Nicolini, preparatore dello Shakhtar, che conosce bene anche la Turchia e quindi interpellato per quanto ci riguarda, con la curiosità di capirne di più sulle caratteristiche, ma già sappiamo molto di Mery Demiral. 20:30 in punto, andiamo verso il notiziario sportivo, poi l'approfondimento ogni tanto arriva, ogni tanto ritorna. Con Francesco Vitale ci occuperemo di Didier Deschamps.
Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera, nati per vincere.
Terzo tempo.
Sempre insieme, sempre in diretta verso le 21, adesso sono le 20:34, quindi una mezz'ora insieme da trascorrere anche ripercorrendo insomma le tappe più importanti di alcuni giocatori che hanno fatto la differenza alla Juventus. Allora, se Montero si rivede in Demiral, vuol dire che il turco la pensa come lui, e cioè se non prende palla prende le gambe. Massimiliano,
la regola aurea
ce la puoi ricordare
sì.
Di nuovo.
O passa la palla o passa l'uomo, tutte e due non è possibile,
non si può. Giustamente si scherza, però
sì, no, però è la regola.
Le caratteristiche del giocatore sono quelle, sì, è un marcatore. Cosa si dice sempre di Bonucci? Non è un marcatore,
esatto.
Non è un giocatore alla Chiellini, è bravo a impostare, ormai insomma.
Sono d'accordissimo con Nicolini che Demiral e De Ligt è una coppia perfetta per il futuro della Juve. Ora si tratta di gestire il passaggio dal presente al futuro. Qual è la soluzione migliore? Prendere e dargli tutta la responsabilità.
Vai a giocare chi sta meglio.
Esatto, però c'è anche il discorso psicologico, per cui tu giochi la partita dell'anno, Inter Juve, comunque tutte le pressioni su questa partita, giochi...
Tu togli Bonucci, tu toglieresti Bonucci e faresti...
No, o Demiralo, Chiellini con Bonucci, questa volta perché non c'è De Ligt, ma normalmente diciamo che la coppia ideale, secondo me, in questo momento, anche per caratteristiche...
Ah, pensavo Chiellini-Demiral.
Chiellini-Demiral... Va bene, vuoi proprio solo, diciamo, la parte fisica, non c'è più quello che imposta centralmente. Demiral se la cava, Chiellini se la cavicchia, però insomma Bonucci e De Ligt hanno altri piedi rispetto a questi due, secondo me. Però, diciamo,
anche se Nicolini ci dice che in fase di impostazione, insomma, attenzione a battezzarlo solo con un marcatore.
Io faccio il paragone con De Ligt e Bonucci, non con me e con te, voglio dire. Cioè, ovviamente ha i piedi discreti anche lui per impostare Demiral, però gli
più,
altri...
Insomma, a parte che noi... Allora, adesso devo fare un attimo menti locale, però abbiamo visto anche un esperimento volto a dare a Giorgio Chiellini la responsabilità dell'impostazione quest'anno con Andrea Pirlo.
Sì, è successo anche questo. Dopodiché, cioè, non è quella la sua caratteristica principale, quindi lui lo sa fare.
Vado a provare la partita.
Ha l'esperienza per poterlo fare, ha le possibilità di farlo, però... Credo che in una partita in cui presumibilmente anche l'avversario metterà una certa pressione ai giocatori della Juve che impostano l'azione, insomma, puntare sulla coppia Demiral-Chiellini.
Allora, l'ha trovato.
Vai.
Allora, la Juventus che esordisce in Champions League contro la Dinamo Kiev.
Sì. Ah sì, hai ragione.
Peraltro vincendo la gara 2-0. Sì. Ecco, parte con la difesa seguente: Szczęsny in porta, Cuadrado, Bonucci, Chiellini e Danilo. Molto basculante, con Chiellini al centro.
Sì, hai ragione.
Ricordi?
Sì.
Io ero qui con Giulia Borletto raccontando la partita, poi Chiellini esce per un problema fisico. Ci siamo tutti stupiti quando abbiamo visto Chiellini impostare con Bonucci a destra. Tra l'altro Bonucci che si è invertito con Demiral nella sfida contro il Sassuolo.
Sì, 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 di perché posizione. Quando c'è De Ligt è una cosa, quando
non c'è
Demiral
gioca a destra.
Sì. Sì, lì una scelta. Adesso vediamo come sta Chiellini domani sera e poi ci facciamo le altre domande, perché tanto finché non lo vediamo e non lo vediamo almeno per un'ora ai suoi livelli, perché quando ha fatto quei pochi minuti con l'Udinese non è che mi abbia proprio fatto vedere di essere in grandissime condizioni. Se domani sera fa vedere di essere Chiellini migliore, poi ci interroghiamo se di fianco a lui ci deve giocare Bonucci o Demiral, perché credo che comunque il punto fermo, se sta bene, è come Barzagli, lui gioca, poi un altro lo mettiamo. Però deve star bene sicuramente, non puoi mettere un Chiellini al 60% con paura di infortunarsi eccetera eccetera, quindi se sta bene finché c'è gioca, e ancora grazie al cielo che c'è questa stagione, perché comunque è un giocatore che poi quando non ci sarà più come Barzagli si sentirà, e come, la sua assenza, per quanto De Ligt e Demiral siano una grandissima coppia, però sicuramente le garanzie di Barzagli.
Come diceva, i cavalli vecchi sono subito pronti.
I cavalli vecchi sono sempre pronti, li chiami dal prato e li metti in campo e loro vanno sempre bene, soprattutto nella prima partita che fanno, vediamo un po', insomma.
C'è anche l'altra regola: il giocatore che torna dall'infortunio fa la prima bene,
esatto,
e poi ha un calo. Detto questo, vi abbiamo promesso il collegamento con Francesco Vitale, ce l'abbiamo. Grazie di essere con noi, Francesco, ben ritrovato e buonasera.
Ovviamente grazie a te, Marco, ovviamente anche grazie a Luigi. Buonasera.
Ciao,
buonasera
Francesco.
A tutti coloro che seguono Radio Bianconera e nello specifico Terzo Tempo.
Allora, abbiamo preparato insieme, in realtà hai preparato tu, noi ci siamo adeguati a questo contest che spesso e volentieri appunto tiene in considerazione il passato di giocatori bianconeri, quando appunto ci dedichi attraverso la tua pagina social su Facebook spazio con 10 interrogativi che oggi riguardano, l'abbiamo annunciato, Didier Deschamps.
Sì, caro Marco, riguardano proprio lui, una delle leggende bianconere, perché in tutto questo percorso che stiamo svolgendo insieme di 10 domande su giocatori che hanno vestito la maglia della Juventus, non poteva mancare lui, Didier Deschamps, colonna della Juventus di Marcello Lippi, vincitore soprattutto della Champions League 95-96, quindi quando vuoi possiamo tranquillamente partire con le 10 domande che riguardano sia la Juventus ma tutto il suo percorso in generale nel mondo del calcio.
10 domande per noi possono bastare, visti gli interrogativi. Faccio rispondere anche te, come sempre. Facciamo,
sì, quelle che
cuffie,
so,
ce
ci
l'hai
provo.
Già? Sei pronto? Allora, date un voto da 1 a 10 a quella che è stata la carriera da giocatore di Deschamps. Faccio partire Francesco.
Allora Marco, la risposta in questo caso, anche se ho posto io la domanda, è molto semplice, 10 con lode, perché può essere annoverato tra i calciatori che hanno vinto la Champions League con due squadre differenti, ecco. Ha vinto tutto anche a livello di nazionale. Le due squadre differenti ovviamente erano la Juventus e l'Olympique Marsiglia. È stato per anni baluardo della nazionale francese, e cosa ha vissuto esperienze di diverso tipo, perché poi lui in Francia ha fatto parte di un Nantes che praticamente non vinse niente, ma dove uscirono fuori tanti bei giocatori che poi sono stati anche utili al Marsiglia per vincere la Champions League. Mi viene in mente lui e Marcel Desailly. E poi dopo la Juventus ci sono state anche l'esperienza a fine carriera al Chelsea e al Valencia, quindi è una carriera che a livello di vittoria, a livello esperienziale non si è fatta mancare assolutamente nulla. 10 con lode.
Sì, sì, confermo, certo. E dico anche, sì, che dopo di lui centrocampisti con quelle caratteristiche lì la Juve non ce li ha più avuti, perché non era né un regista né una mezzala, era tutte e due le cose, o nessuna delle due, diciamo, a seconda dei punti di vista, ma era talmente intelligente che aveva dei tempi di gioco, anche negli inserimenti, nel dettare passaggio, che ripeto è una rarità assoluta, e non è un caso che la Juve vince la Champions League con un centrocampo composto da tre poi allenatori importanti come Deschamps, Paulo Sousa e Antonio Conte, perché poi la testa alla fine conta e come
fa la differenza. Tra l'altro lui poi vince, un interrogativo successivo perché sono andato a cercarlo, lui vince anche da allenatore il mondiale, sono in pochissimi, scopriremo chi è siano stati in grado di fare questo percorso straordinario. Secondo interrogativo: votate con lo stesso criterio come è stata sinora anche la sua carriera da allenatore? Faccio partire te.
Beh sì, diciamo che uno che vince comunque il mondiale è
mondiale, finale di Champions, un europeo anche lì, vice campione d'Europa.
Sì, poi la Juve comunque nell'anno di Serie B è venuto e l'ha fatto come, diciamo, risposta alla chiamata del cuore, chiamiamola così, o comunque una risposta a una chiamata a cui non si può dire di no, e quindi magari non mettiamoci la lode perché non è ancora finita la carriera, però il 10 sì.
Uno che vince il mondiale non può non avere un 10, e poi considerando anche il cammino con la Francia, no? Con cui quasi vince l'europeo prima di arrivare al mondiale, Francesco.
Allora, io divido in due questa cosa, caro Marco, perché come selezionatore gli do 10, perché lui ha fatto anche una scelta importante, perché poi lui ha creato innanzitutto un gruppo, per carità, di campioni, ma non dimentichiamoci che in quella Francia lì ha escluso anche Benzema. Per quanto riguarda il Mondiale è una vittoria da annoverare nell'elite del calcio, mentre l'Europeo sì, per carità, lo ha perso in finale contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo, però quello era un europeo per la Francia giocandolo in casa da vincere a tutti i costi. Però se dobbiamo dare un voto alla carriera da selezionatore, io gli do 10. Per quanto riguarda invece quella da allenatore di club, ma non è assolutamente colpa sua, gli do un 7,5-8 e spiego anche il perché. Perché stranamente lui non ha mai guidato una big. Ovviamente ha guidato la Juventus, ma era una Juventus in tono minore che militava nel campionato di Serie B, che doveva rilanciarsi dopo le note vicende di Calciopoli. E il Monaco ha fatto un miracolo, quindi per quello il voto sale, lo ha portato in finale di Champions League, che io, a differenza di tanti altri che pensano che il Monaco fosse una vittima sacrificale del Porto di Mourinho, io invece dico no, il Monaco poteva vincerla quella finale, fu anche molto, molto sfortunato perché venne praticamente espulso Giuli dopo mezz'ora, sì. Il Monaco sulla carta aveva anche una squadra più forte, perché non dimentichiamoci che c'era un certo Fernando Morientes, ma purtroppo si trova una squadra di fronte il Porto che a livello strutturale e mentale probabilmente aveva qualcosa in più per giocare certe partite, maggiore attitudine a certe gare inerenti alla Champions League. E poi comunque ci fu anche fortuna, perché adesso non voglio dilungarmi troppo, il Monaco fece fuori il Real Madrid del Chelsea facendo il lavoro grosso, il Milan venne eliminato dal Deportivo La Coruña, mentre il Porto poi con molta fortuna passò il turno con il Manchester e con il Deportivo. E niente, poi il Marsiglia fece un altro mezzo miracolo, perché portò una squadra assolutamente normale al quarto di finale di Champions League, quello dove ci fu come vittima l'Inter, trafitta da un gol di Brandao. Ma come allenatore aspettiamo un attimo a livello di club, perché mi piacerebbe, una volta terminata la sua esperienza con la nazionale francese, anche vederlo in una grande squadra.
Sì, effettivamente, giusta la tua precisazione tra il distinguere tra il ruolo di selezionatore e quello di allenatore. Allora, terzo interrogativo, concordate con Francesco, ovviamente, che Baggio, Del Piero, Zidane, Henry, Thuram, Vialli, Boxic, Desailly, Blanc, Völler siano stati i suoi 10 compagni di squadra più forti di sempre tra club e nazionale francese, direi che li hai menzionati praticamente tutti.
Quindi. Sì, però Zidane e Zidane, se posso esprimere la mia preferenza, però va bene anche tutti gli altri.
Sono cioè, al terzo posto, cioè in ordine, in quest'ordine, Francesco.
No, ma ti devo dire la verità, Marco, l'ordine è stato abbastanza casuale, perché poi io quando seleziono i migliori 5 e i migliori 10 lo faccio molto di getto. Però poi sono saltati fuori anche nomi illustri che non ho menzionato, mi vengono in mente Cantona, Chris Waddle, Jean-Pierre Papin, ma ce ne sono tanti, ma poi anche Trezeguet che è stato suo compagno di nazionale, Edgar Davids, Christian Vieri, insomma, ha avuto tanti compagni illustri.
Mi sarebbe piaciuto, quarto interrogativo, vederlo giocare anche in Germania per completare il novero dei 5 migliori campionati europei. Ha le caratteristiche, avrebbe avuto comunque le caratteristiche anche per giocare in quel campionato. Lui, centrocampista, appunto, diciamo anche un po' atipico, no? Nei confronti delle classiche generalizzazioni.
Con quella testa lì può giocare in qualunque campionato, secondo me, perché è la testa che fa la differenza. Ma al di là della Germania, che sicuramente è un campionato, io lo vedrei benissimo nella Juve di oggi, che è proprio quello che manca.
Quello che manca.
Esattamente, è proprio lui in persona, è quello che manca alla Juve di oggi.
Francesco.
Sì, io sono assolutamente d'accordo con voi. Io poi, ricollegandomi a quello che diceva Luigi, che anticiperà in un certo senso la domanda che mi andrete a porre a breve, perché poi io vado a chiedere a coloro che mi seguono sui miei canali social se c'è un giocatore nel presente che ricorda Deschamps. Luigi praticamente ha risposto dicendo antecedentemente che non ci sono giocatori che glielo ricordano, e io sono dello stesso avviso, perché era un giocatore unico nel suo genere. Sono d'accordo con voi che alla Juventus attuale farebbe tanto comodo, e poi una sua caratteristica importante è che, nonostante fosse un giocatore con il baricentro basso, era difficile da superare Deschamps. Abbinava sia un'ottima qualità tecnica che un'ottima fase di interdizione. Io sinceramente, anticipando un po' quella che è la domanda che mi farete, sì, io non ci sono giocatori simili a lui attualmente. E io non capisco perché poi tanti di coloro che interagiscono sulla mia pagina l'hanno paragonato, ovviamente con le dovute proporzioni, a Barella, ma io questa somiglianza sinceramente non ce la vedo proprio.
A me viene in mente Frankie Lampard, non so, per caratteristiche.
Lampard più offensivo, però, nei suoi inserimenti.
Sì.
Lui è più centrocampista, lui è proprio un centrocampista di centrocampo, stava lì, ogni tanto si inseriva, ha fatto pochissimo.
Ho letto Busquets tra i paragoni, vabbè, ci arriviamo.
Busquets quella, magari di più, sì.
Che sia regista, ma anche mezzala. Allora, quarto interrogativo, anzi quinto, concordate con me che il centrocampista più forte ed iconico di tutta la storia del Marsiglia? Ci fidiamo, Francesco?
Sì,
assolutamente sì, il Marsiglia comunque ne ha avuti di giocatori importanti, però... Lui, come fai a non metterlo nell'elite della storia dell'OM? Che tra le altre cose, visto che ecco, siete appassionati della mia oggettistica personale...
Eccolo lì, grande!
Tu, aspettavamo questo momento.
Ha tirato fuori dal suo cassettino.
Ho tirato fuori dal cilindro anche questa sorpresa. Caro Luigi, sì, è indubbiamente il centrocampista più iconico della storia dell'OM, perché poi è stato colui che all'Olympia Stadium di Monaco di Baviera ha sollevato al cielo la Champions da capitano. Non me ne vogliano i tifosi del Milan, ma quello fa parte della storia dell'OM e della storia personale di Deschamps calciatore, perché poi, a parte poi lo scandalo che c'è stato, l'affaire OM Valenciennes, che ha praticamente depennato il Marsiglia dalla storia del calcio europeo, perché poi fu squalificato in quel lasso di periodo di tempo, e alla fine Deschamps è nella storia.
Sai dove lo vedrei bene Deschamps? A fare Asterix in un film, me lo ricorda tantissimo, devo dire la verità.
Effettivamente, lo vedresti bene sulla panchina della Juventus in Serie A? Sesto interrogativo, se ne è parlato tantissimo in quel periodo lì in cui si vociferava anche su Maurizio Sarri, ricordi la caldissima estate, si parlava di Simone Inzaghi, si parlava di Didier Deschamps.
E non adesso, cioè lui va messo nelle condizioni più vicine possibile al commissario tecnico, quindi una situazione ad Allegri, in cui hai già una base bella solida, tu arrivi e gestisci una rosa di campioni.
E quella Juve lì post Allegri l'avresti visto bene?
Post Allegri no, post Conte, al posto di Allegri, cioè quel tipo di allenatore lì, secondo me. Però Allegri ha fatto talmente bene che poi è difficile dire bene un altro posto suo, però in linea di massima è quel tipo di allenatore lì, secondo me.
È non più è... selezionatore è
ma
più
io uno... sai, invece su questo no? Anche se come selezionatore ho dato voto 10 e mi trovo quasi sempre d'accordo con te Luigi, in questa circostanza forse la vedo diversamente, perché poi lui ci ha dimostrato, sia nella sua esperienza al Monaco che al Marsiglia, che non è soltanto un gestore di gruppo, è anche un allenatore che riesce a trarre il massimo dai suoi giocatori.
Ah, certo. Ha sempre un ottimo rapporto con i suoi giocatori. Sì.
Ad esempio nel Monaco vice campione d'Europa, tralasciando Morientes, lui ha valorizzato gente che erano giocatori normali. Mi viene in mente Dado Perso, mi viene in mente Jérôme Roten, mi viene in mente Julie, che era un buon giocatore ma si è consacrato con lui. Quindi lui è anche uno molto bravo a valorizzare il materiale umano che ha a disposizione. Quindi io non lo vedo solo in una fase di gestione, ma anche in una sorta di situazione che lui comunque è in grado di trarre il massimo dai suoi giocatori. Ovviamente adesso c'è Pirlo, ovviamente adesso lui deve difendere non solo il mondiale, ma deve anche giocarsi un europeo con la Francia. Però magari chissà in futuro. Io poi sono un romantico del calcio, come ben sapete, e amo queste storie dei giocatori che poi si vanno a ricongiungere alla casa madre allenando il proprio club. Deschamps già l'ha fatto, ma lo ha fatto in una circostanza particolare. Quindi io spero che magari in un futuro, magari tra 2-3 anni, quando invece di andare magari a cercare santoni del calcio, a meno che non siano Pep Guardiola o nomi di questo genere, Deschamps è una soluzione che sarebbe sia affascinante che di livello tecnico elevato.
Ve lo ricordate l'ultimo periodo del Deschamps bianconero con la squadra affidata a Corradini?
Sì,
va via un po' sbattendo quasi la porta.
Sì, no? sì, mi ricordo, sì, perché aveva chiesto delle garanzie. Poi dopo ci è tornato su quel momento lì dicendo che adesso si è un po' pentito, perché comunque stare alla Juventus avrebbe avuto comunque garanzia di avere un certo tipo di giocatori. E in effetti poi i primi due anni, quelli di Ranieri, diciamo,
Ranieri fece bene,
aveva comunque
posto,
un organico più che dignitoso per fare la Serie A a certi livelli e qualificarsi appunto per la Champions League. Quindi quello sarebbe stato l'obiettivo anche per Deschamps. Diciamo che lui forse avrebbe voluto, aveva nella sua testa la Juve che sua, diciamo, di giocatore, certo. E in quel momento lì non poteva sicuramente avere quel tipo di palcoscenico.
Lascio commentare anche a te quel momento, Francesco.
No, ma perché poi oltretutto adesso non vorrei un attimo essere anacronistico. Lui, se non sbaglio, aveva chiesto anche Ribéry, insomma, un nome proprio
non
cioè,
da poco.
Un certo livello. Quindi lui era ambizioso.
Certo.
Dal senso della Juve, ovviamente, stando in una fase di risanamento tecnico ed economico, non poteva soddisfare le sue richieste. Ma con il senno di poi, pur ammirandolo come allenatore e anche come persona, perché poi non è mai stato uno sopra le righe, sì, è stato un errore, ragazzi, perché al di là che la Juve ti dia delle garanzie o meno, è sempre la Juventus. Se te devi lasciare la Juve per poi andare ad allenare l'Olympique Marsiglia, che non vince magari neanche il titolo, tanto vale che rimani alla Juventus.
Questo è sicuro. Andiamo avanti, corriamo, magari lasciamo la parola solo a Francesco, tu libero di integrare se vuoi, Luigi, naturalmente. Settimo interrogativo, o comunque considerazione: sapevate che insieme a Mario Zagallo e Franz Beckenbauer, l'abbiamo accennato, non è l'unico nella storia del calcio ad aver vinto i mondiali sia da giocatore che da allenatore, Francesco?
Allora io, guardate ragazzi, mi porto avanti con il lavoro, perché questa io l'ho inserita lì, ma noi addetti ai lavori ovviamente questa cosa la conosciamo tutti. Forse c'era anche qualcuno che mi seguiva che ne era a conoscenza perché era stato poco attento, però io dicevo, mi porto avanti con il lavoro e potrebbe diventare anche l'unico ad aver vinto sia il mondiale ma anche l'europeo sia da allenatore che da giocatore. Noi ovviamente da italiani ci auguriamo di no, ma qualora la Francia dovesse vincere i prossimi europei itineranti, Deschamps entrerebbe ulteriormente nella storia, perché sarebbe unico nel suo genere, perché diventerebbe l'unico ad aver vinto sia mondiale che europeo da allenatore che da giocatore.
E come hai detto, ci è andato vicino a vincerlo proprio contro il Portogallo di CR7.
Magari sì. Lì ha fatto le prove generali.
Non si sa mai. No, bisogna fare attenzione alla Francia, perché è una grande squadra con un grande allenatore, ma credo che magari, allora, una volta fatto quello, poi magari si rimette in gioco in un club, perché adesso secondo me lui in testa ce l'ha questa cosa di essere, perché comunque loro non dicono niente ma tutti ci pensano a mettere un bel piede nella storia. Che dici, Francesco?
Ma io sono estremamente convinto di questo, sono perfettamente d'accordo con te, Luigi. È normale che poi c'è anche di Loeb, che da anni allena la Germania, si diceva questo, che lui magari voleva mettersi anche in gioco in un club. Però per Deschamps, secondo me, questa voglia è ancora è superiore, perché lui, dopo aver dimostrato di essere un grande selezionatore, dopo aver fatto bene a livello di club, secondo me un allenatore della sua caratura vuole mettere in bacheca anche le vittorie, con le squadre di club, quindi di conseguenza è normale che baleni nella sua testa tutto ciò, però come dicevo c'è un Europa da vincere, o quantomeno dove la Francia deve ben figurare, poi si vedrà, sicuramente le opportunità non gli mancheranno, poi anche il suo vissuto da giocatore gli permette di avere una certa sinergia con determinati ambienti, con quello della Juventus, con tutto che c'è già stato come allenatore, con quello del Marsiglia, mi viene in mente anche il Chelsea che per carità adesso ha affidato a Frank Lampard la sua rinascita puntando su giovani di assoluto livello ben pagati come Havertz e come Werner, però un conto è mettergli in mano a Lampard, un conto è mettergli in mano a una guida tecnica esperta, però come detto tu prima, Deschamps da giocatore poteva giocare ovunque, io ti dico anche che da allenatore può allenare chiunque.
Corriamo, cosa mancò al Monaco per battere il Porto di Mourinho in quella finale, oltre alla fortuna evidentemente?
Allora, io purtroppo a volte ho il vizio di anticipare le risposte alle domande, in un certo senso avevo risposto già prima.
Sì.
Al Monaco mancò senza dubbio l'esperienza e la caratura internazionale e l'attitudine del Porto a giocare certe partite, perché dadi alla mano, rosa alla mano, 11 titolari alla mano, il Monaco era nettamente più forte, con tutto che poi il Porto l'anno prima vinse anche la Coppa UEFA. Però c'è da dire che se facciamo un gioco delle figurine, Morientes ad esempio vale Derlei e Benny McCarthy tutti e due messi insieme, quindi per citarne uno, il Monaco aveva anche Vrà, diciamo che magari il Porto aveva un affiatato collettivo più dei giocatori che hanno fatto la differenza, mi vengono in mente Vitor Bahia in porta, Riccardo Carvalho in difesa, Maniche a centrocampo e poi Deco che poi andò al Barcellona, e poi comunque la coppia d'attacco Derlei e McCarthy, che non erano giocatori irresistibili, quell'anno era in uno stato di grazia dove segnarono abbastanza.
È un'enciclopedia che parla, un tomo
sì,
parlante.
Sì, esatto, io Francesco. Sto sentire sempre volentierissimo proprio.
Andiamo avanti, a quale giocatore lo paragonereste? Allora sì, io ho letto, come ha detto Busquets, c'è cioè chi lo paragona, anche a Rabiot ho letto tra le varie risposte. Tonali, Barella, Verratti, sì.
Non facciamo complimenti eccessivi a Rabiot.
Quali altri nomi sono stati fatti? Insomma, prendo le tantissime risposte che ti sono arrivate. Un tuo amico Gabriele ha scritto nessuno, e forse questa è la risposta più giusta.
Ha ragione Gabriele, lo dicevamo anche prima, sia io che Luigi. Deschamps ai giocatori attuali non può essere paragonato a nessuno. Poi prima dicevo che la sua caratteristica era anche quella di avere un baricentro basso, ma
sì,
di essere in un certo senso insuperabile a centrocampo. Busquets e Rabiot magari per ruolo, ma hanno attitudini diverse, perché sono due bestioni anche a livello fisico.
Sì, caratteristiche
non aveva quel tipo di fisico lì.
Ultimo interrogativo, in quale altra squadra vi sarebbe piaciuto vederlo giocare oltre a quelle in cui ha giocato, Francesco?
Allora te lo dico io, allora, ovviamente al Bayern Monaco per fargli completare il novero, ecco, delle squadre, dei cinque top campionati europei, e a lui mancava solo il tedesco, come abbiamo detto. Poi mi sarebbe piaciuto vederli in Spagna, magari al Deportivo, al Tottenham e nella Lazio, per ovvie ragioni di cuore.
Ecco, fantastico, chiudiamo con questo. Io leggo altre ipotesi, United, Real.
Anche il Barcellona di Guardiola, si sarebbe divertito parecchio. Lui.
Avrebbe fatto in tempo?
No, dico, in generale, come tipo di gioco, come lo vedo bene.
Francesco, grazie davvero, è sempre un piacere averti qui in collegamento con questo contest che ovviamente, come sempre, raccoglie grandi pareri e grande seguito sulla tua pagina social di Facebook, che invitiamo anche a seguire i nostri amici. Grazie Francesco.
Sì, grazie a voi. Oggi i commenti, però, a dire la verità, sono stati in tono minore, però non fa niente, hanno interagito comunque i miei followers. Un grazie di cuore a te, un grazie.
Ma il discorso è che sono commenti lunghissimi, tra l'altro, cioè non sono risposti, no, sono
dei trattati.
Esatto, sono veramente argomentati.
E ma perché per interloquire con lui comunque devi argomentare, non basta dire
parecchio.
Troppo buoni ragazzi.
Francesco, grazie davvero, un saluto.
Ciao,
Francesco,
grazie, ciao, buona serata.
Ciao Francesco.
Esperto anche di porte scorrevoli e calciomercato sliding doors, il testo di Francesco. Allora, siamo giunti al termine di questo appuntamento. Luigi, ti ritrovo nel corso delle prossime puntate.
Sì, poi vedremo. Calendario alla mano, prima o poi ci arrivo, insomma.
E niente, come sempre un piacere, un onore essere in vostra compagnia. Un saluto anche a Davide Ercolin in regia e buona serata.
Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco-nero.